Bene, questa tavola rotonda abbastanza affollata, quindi ho già chiesto a tutti di cercare di stare in tempi ragionevoli, ha un po' lo scopo di cercare di mettere in pratica quelle indicazioni che sono venute dai primi quattro incontri di quest'anno, quello con Riccardo Petrella, col Cardinal Martino, con Matteo Mascia e con Miriam Gioventana. Quattro incontri nei quali sono state affrontate questioni di grande rilevanza, di carattere generale, ma ci sembrava importante far capire che non sono solo questioni grandi, lontane da noi, ma che possono incidere in maniera molto concreta sulla quotidianità. E per fare questo abbiamo chiamato alcuni amici, salvo Bruno che poi presenterò, gli altri sono tutti di Fano, quindi sono persone che qui a Fano, chi anche da molti anni sta cercando di metterle in pratica queste cose, quindi di fare in modo che tutto ciò che si è detto in teoria possa diventare in qualche modo pratica. Io do subito la parola a loro, ci siamo dati una scaletta, volevo solo fare questa osservazione. Pensando a questo incontro, in questi giorni sono stato particolarmente attento alle notizie economiche. Allora, l'altro giorno mi ha colpito molto una breve trasmissione sull'andamento della borsa e l'esperto, il commentatore, sollecitato dalla giornalista, diceva: una notizia buona e una cattiva. Partito da quella cattiva, dice: la notizia cattiva è che purtroppo nell'ultimo mese i consumi negli Stati Uniti non sono cresciuti come ci si aspettava, sono cresciuti solo dello 0,2, si sperava dello 0,8, per cui questa è una situazione molto difficile di cui bisognerà in qualche modo intervenire per far riprendere i consumi americani. Però in compenso c'è una notizia buona sul mercato, sulla borsa di oggi. Il prezzo del petrolio è calato. Ecco, a mio avviso queste sono due notizie, una buona e una cattiva, ma sono esattamente il contrario. La notizia che gli Stati Uniti hanno ridotto i consumi è una buona notizia, purtroppo li dovrebbero ridurre di ben più di quanto sia da 0,8 a 0,2, però è una notizia buona perché, l'abbiamo sentito nelle relazioni di questi giorni dei nostri relatori, è evidente che se soprattutto a partire dagli Stati Uniti non c'è una profonda revisione dei consumi, del modello di vita e quindi appunto una riduzione dei consumi, ben difficilmente si riuscirà ad estendere condizioni di vita dignitose a tutto il pianeta. E l'altra notizia, quella sul petrolio, visto che 30 anni di economia basata sul petrolio non è riuscita a convincere che è ora di uscire da un'economia appunto basata sul petrolio, visto che sono state combattute tante guerre proprio per questo motivo, forse l'unico modo per convincere i governanti che è ora di finirla con un'economia basata sul petrolio, che ci sono altre forme di energia molto più diffuse, molto più alla portata di tutti, molto più democratiche potremmo dire fra virgolette, l'unico sistema evidentemente è quello di che si avveri la profezia che fu fatta nel 1973 quando ci fu il primo shock petrolifero, in cui si disse: se il prezzo del petrolio fosse veramente libero sarebbe di $100 al barile. Quando in questi giorni qualcuno, prezzo intorno ai 50, dice qui fra un po' è la catastrofe, potrebbe arrivare a $100 al barile, non sarebbe nient'altro che quello che già nel 73 si diceva: ci vorrebbe il prezzo del petrolio a $100 al barile per finalmente cominciare a impostare il sistema energetico su tutt'altre motivazioni, su tutt'altre fonti. Ecco, queste, così, a partire da queste due osservazioni che saranno, sono convinto, riprese diciamo, dagli amici che abbiamo a questo tavolo, possiamo sicuramente partire. Ho chiesto il primo intervento a Davide Guidi. Noi più o meno ci muoveremo così, i primi interventi saranno interventi, diciamo, settoriali, se così vogliamo dire, cioè cercheranno di approfondire alcuni aspetti di quello che è il tema più generale, che è quello dell'economia solidale. Gli ultimi due interventi cercheranno in qualche modo di fare delle sintesi, di aiutarci a capire che tutto questo che si muove potrebbe non essere iniziative sporadiche di persone così diverse che non sono collegate fra di loro e non si mettono assieme, ma invece potrebbero essere davvero l'inizio di un modo di intendere l'economia e le scelte quotidiane alternativo a quello tradizionale scontato. Darei quindi subito la parola a Davide Guidi perché ci parli di un primo argomento che è in grande crescita, credo anche molti di voi ormai cominciano a conoscerlo, che è quello dei gas, che non è una forma di energia, ma è i gruppi di acquisto solidali. Davide Guidi.
Allora. Bene, ringrazio per l'invito alla scuola di pace che speriamo appunto che poi porti delle cose pratiche. Da qui cerchiamo di capire bene quali sono le situazioni pratiche di tutto quello che è stato il percorso della scuola. Allora, la prima cosa che viene in mente è, come diceva Luciano, contestualizzare il discorso dei gruppi di acquisto solidale. Quindi, anche se poi questo argomento verrà ripreso meglio alla fine, vorrei subito dire che dove ci troviamo, perché quando si parla di gruppi di acquisto solidale si fa fatica subito a capire dove siamo. Allora, i gruppi di acquisto solidale stanno all'interno di un percorso di economia solidale e, come diceva la Giovenzana la scorsa volta, l'economia solidale è un percorso che, per non rischiare di essere una nicchia, va inquadrato all'interno di tutto quello che è la solidarietà, la giustizia e la difesa dei diritti essenziali a livello planetario. Quindi è importante capire che i tanti pezzettini di cui oggi parleremo si inseriscono in un progetto più ampio. Quindi condivido pienamente quello che diceva la Giovenzana l'altra volta, stiamo attenti a non parzializzare, ma cerchiamo di avere un quadro globale. Ciò premesso, vediamo cosa sono i gruppi di acquisto solidale. Allora, innanzitutto i gruppi di acquisto solidale sono dei percorsi che fanno delle persone per consumare in maniera critica e consapevole. E questi, diciamo, ci sono alcune caratteristiche che accomunano i vari percorsi che vengono fatti da questi gruppi, considerando che poi ognuno dei gruppi che ci sono in Italia, siamo circa 200 gruppi attualmente, ha un proprio percorso, attua delle proprie sperimentazioni e quindi si contestualizza all'interno di una vita che è la propria. Però ci sono alcuni elementi che appunto ci accomunano tutti. Allora, la prima cosa è quella di comprare dei prodotti che rispettino l'ambiente. E rispettare l'ambiente vuol dire fare delle scelte, per esempio, biologiche oppure biodinamiche, ovvero prodotti, appunto, come sapete, che cercano di non inquinare oppure riducono al massimo l'impatto ambientale e quindi con benefici, appunto, anche da un punto di vista della salute sia dell'ambiente, sia delle persone che mangiano questi prodotti, sia anche degli animali, quindi il discorso è complessivo. Un altro aspetto ambientale importante è quello di scegliere prodotti che vengono appunto venduti da produttori locali. Produttori locali e quindi vicini ai consumatori. Questo, come capite, lo possiamo considerare fra gli aspetti appunto ambientali, perché in questo modo si riducono tutto il discorso dell'inquinamento legato ai trasporti, quindi meno viaggiano le merci, meno inquinamento ovviamente le merci producono. L'esempio dell'acqua. Non si capisce perché non so, in Sicilia bevono acque che vengono da Trentino e in Trentino bevono acque che vengono, non dico dalla Sicilia, però dall'Abruzzo piuttosto che da altre regioni in cui le acque ci sono. Veramente non si capisce proprio la logica e questo appunto, oppure si capisce la logica è quella dell'attenzione solo dal punto di vista economico del profitto. E quindi noi diciamo che pensiamo che questo abbia poco senso e incentiviamo a comprare da produttori che sono appunto locali per ridurre al massimo l'impatto ambientale. Poi un altro macro aspetto di questo solidale è quello sociale. Vengono infatti privilegiati per quanto possibile i piccoli produttori, quelli che sono in qualche modo come si può dire, esterne rispetto ai percorsi della grande commercializzazione e del commercio di massa. sarebbero produttori che probabilmente non hanno né la forza né la capacità di inserirsi all'interno appunto del mercato globale e quindi forse sarebbero anche esclusi dal mercato. Noi cerchiamo appunto per quanto possibile come gruppi di questa solidarietà di privilegiare piccoli produttori che appunto abbiano queste caratteristiche e che ovviamente spesso essendo piccoli rispettano la dignità del lavoro, sia perché a volte sono solo loro che ci lavorano, sia perché sono piccolissime aziende dove prevale la conoscenza e il rispetto reciproco delle persone che ci lavorano e questo garantisce appunto la socialità del lavorare, quindi non lo sfruttamento. Un aspetto essenziale del gruppo di questo solidale è quello che chiamiamo economia di relazione. A volte a tutti succede di andare appunto a comprare o fare acquisti nei supermercati piuttosto che in luoghi dove la relazionalità è inesistente, quindi andiamo lì con i nostri carrelli, guardiamo a malapena le persone che ci sono vicine e fanno la spesa, a volte le cassiere le salutiamo, però, e poi siamo tutti attenti a concentrarci con i nostri carrelli sui prodotti da scegliere. Ecco, con i gruppi di questo solidale si cerca di fare in modo che questo non avvenga e quindi di mettere anche al centro delle scelte che facciamo la relazionalità. Questo vuol dire innanzitutto conoscenza del produttore. Anche in questo caso, per quanto possibile, cerchiamo di conoscere direttamente il produttore da cui compriamo i nostri prodotti. Questo può avvenire attraverso spesso delle visite che appunto il gruppo fa nelle aziende che producono le cose in genere appunto da mangiare. E questo vi fa capire che è anche una sorta di garanzia, no? Che noi abbiamo rispetto ai prodotti che ci vengono venduti. Questo appunto vuol dire fiducia fra il produttore e il consumatore, vuol dire la relazione. L'altra relazione avviene all'interno dei membri del gruppo, vengono organizzati, noi ovviamente fanno ogni mese facciamo una riunione in cui cerchiamo di condividere il percorso che facciamo, prendere decisioni e intanto incontrarci e quindi parlare anche di altro oltre che dei nostri acquisti e poi a breve penso che organizzeremo anche delle feste, degli incontri conviviali spesso anche nelle aziende dove poi andiamo a comprare prodotti. Quindi ecco, un elemento abbastanza centrale è questa economia delle relazioni. Tutto questo, in tutto questo si pone anche il problema del prezzo, nel senso che anche se per noi non è centrale, a volte tutte queste cose vogliono dire un prezzo minore rispetto a quello che possiamo trovare magari nei supermercati o nei negozi. Anche se, ripeto, questo non è centrale. Perché possiamo trovare un prezzo minore? Innanzitutto perché la filiera si accorcia, come capite, se andiamo a comprare direttamente al produttore eliminiamo i costi sia del trasporto, che in parte ci prendiamo noi, però ovviamente sono costi su cui non c'è la speculazione, e l'altro elemento per cui a volte spendiamo di meno il nostro acquisto è quello di fare degli acquisti di gruppo. È evidente che comprando diverse cose in gruppo chi vende, il produttore, è incentivato magari a favorire questo tipo di mercato e quindi anche a farci dei prezzi convenienti. Allora, queste un po' sono le 3-4 caratteristiche dei gruppi di questo solidale. Volevo aggiungere 2-3 considerazioni prima di passare la parola al prossimo relatore. Allora, la prima cosa è che i gruppi sono nati soprattutto parlando di prodotti alimentari, quindi cose appunto che si mangiano e si vivono. Attualmente si sta andando verso l'idea di acquistare altro che non sia solo appunto cose alimentari. E quindi parliamo di prodotti per l'igiene personale oppure per l'igiene dell'ambiente, quindi sono prodotti non testati su animali, per esempio, che utilizzano materie naturali, fino ad arrivare ad altri tipi di prodotti che sono i servizi, quindi non so, le assicurazioni etiche, i finanziamenti etici e altre questioni che appunto i relatori toccheranno. Quindi anche i GAF sono un modo organizzato per cercare poi di arrivare ad altri prodotti che non siano semplicemente prodotti alimentari. E dicevo che c'è una rete di GAF, attualmente sono circa 200 in Italia, ma se ne stanno formando in continuazione in grande, in grande continuazione, e a Fano noi abbiamo, facciamo riunioni mensili, e qui fuori ho lasciato un volantino dove ci sono un'ulteriore informazione rispetto alle cose che ho detto e anche il mio contatto, i miei riferimenti se volete contattarmi per essere inseriti in questa rete di gas. E quindi l'invito è quello di partecipare, ricordando a tutti che comunque stiamo facendo il percorso sperimentale, quindi nessuno di noi ha la ricetta giusta per affermare come devono essere fatte le cose, questo mi sembra un elemento importante, ma tutti stiamo facendo un cammino fatto di cose positive ma anche di errori evidentemente, e stiamo cercando di trovare appunto una strada che ci possa aiutare in queste nostre scelte. L'ultima cosa, qui c'è un libro che ha scritto Andrea Soroldi che diciamo, si chiama Gruppi di acquisto solidali, quindi ulteriori informazioni le potete trovare in questo libro, che potete trovare alla bottega del commercio solidale oppure in altre librerie di Fano.
Bene, grazie Davide, proprio perché in pochi minuti hai dato proprio il senso di questa iniziativa. Non so se mi è sfuggito, ma c'è una mailing list, diciamo, attraverso la quale tutti i gassisti sono collegati fra di loro, quindi si parlano, si pongono i problemi, si danno gli appuntamenti per la distribuzione, quindi poi chi è interessato potrà avere tutti i riferimenti da Davide. All'entrata c'è anche un libretto che fece diversi anni fa la diocesi di Trento, che è un libretto che riassume un po' diverse delle cose di cui parleremo stasera. Ne avevo un po' di copie, l'ho messo lì, quindi prendetelo pure e fatelo girare, che mi sembra un bel libretto, insomma, che può servire per riprendere questi temi. Ecco, il secondo aspetto che volevamo affrontare è quello che abbiamo chiamato energie rinnovabili e bioedilizia. Accennavo all'inizio la questione dell'energia come questione fondamentale su cui ruota la nostra società. Per l'energia si fanno le guerre, per l'energia ci sono nel mondo grandi ingiustizie. Ecco, il tentativo di capire è possibile anche in questo settore immettersi in quel filone dell'economia solidale. Ecco, ho chiesto a Andrea Merlo, che è davvero un esperto di grande rilievo su queste cose, che fa dei corsi, anche di questo poi magari vorrei che ne parlasse, che lo dicesse, ecco, perché l'abbinamento energia rinnovabile e bioedilizia, ecco, è un po' questo aspetto che potrebbe essere incentivato fortemente nel settore appunto delle economie solidali. La regione e la provincia stanno muovendosi con grandissima fatica su questi temi, ci sono stati dei bandi per esempio per il fotovoltaico, ci sono regolarmente in genere dei bandi per il solare termico, ho partecipato anche personalmente alla stesura del piano energetico provinciale che ha degli elementi molto positivi a mio avviso, anche se poi magari altri un po' più discutibili, quindi certamente è un argomento di grande rilevanza su cui vogliamo ascoltare Andrea su quello che ha da dirci e su quello che poi ciascuno di noi, perché poi lo scopo è sempre quello di capire, ma io cosa posso fare in questo campo?
Buongiorno a tutti. Allora, inizio con pochissimi dati che riguardano il settore dell'edilizia. Allora, innanzitutto a livello europeo l'edilizia è responsabile di circa, in media, su media europea, circa il 50% del consumo energetico totale. Questo sia in fase di gestione termica degli edifici, cioè riscaldamento e, ahimè, purtroppo allo stato attuale anche raffrescamento estivo, che è un settore che crescerà sempre più perché ci abituiamo a maggiori livelli di comfort termico e abbiamo abitazioni realizzate male, per cui inevitabilmente vedremo un fiorire di climatizzatori nelle nostre città, nelle nostre province, in ufficio, eccetera, eccetera. L'altro grande settore in cui l'energia viene consumata dall'edilizia è quello della realizzazione di materiali per edilizia, non tanto il cantiere in sé, ma la produzione di materiali da costruzione. E per dare un'idea, un mattone è argilla che viene cotta per un certo numero di ore, dalle 8 alle 14 ore a 700 gradi. Questo vuol dire un'immensa quantità di energia. Il cemento invece è roccia macinata e poi cotta fino a 1400 gradi per un gran numero di ore. Viene da sé che realizzare edifici che consumano grandi quantità di energia in fase di costruzione e poi dopo necessitano di grandi quantità di energia per essere scaldati o raffrescati, porta tranquillamente a raggiungere il 50% del consumo energetico totale. Ovviamente nei paesi freddi sarà un po' di più, nei paesi caldi sarà un po' di meno. Allora, normalmente quando si parla di risparmio energetico siamo abituati, ovvio chi non è tecnico non può saperlo, però si è abituati solo a ragionare in termini di gestione termica dell'edificio, mentre nella realizzazione ovviamente molte cose il cittadino non sa e non può sapere. Quindi innanzitutto dovremmo pensare, e la cosa è possibile, abbiamo degli esempi sia a livello europeo che anche a livello nazionale, dobbiamo pensare a delle soluzioni che poi spesso sono anche molto molto semplici per abbattere il fabbisogno energetico in fase di realizzazione e anche in fase di gestione. Un interessantissimo esempio è quello che ci viene fornito proprio in Italia dalla provincia autonoma di Bolzano, se ne è parlato mi sembra l'estate scorsa, addirittura Quarca, quindi si sta muovendo la cosa. Però a Bolzano è entrata in vigore una legge provinciale, essendo provincia autonoma, in cui c'è una classificazione energetica degli edifici, che rispecchia allo stesso meccanismo di quello che riguarda gli elettrodomestici. E con questa classificazione energetica degli edifici, mi sembra entrata in vigore proprio nel comune di Bolzano il 1 gennaio di quest'anno, e ogni edificio nuovo dovrà avere esposta una targhetta dove c'è scritto edificio di classe A, di classe B, di classe C. Di classe D non può essere realizzato, cioè qui hanno messo dei limiti oltre i quali non si può andare. Per darvi un'idea, si è passati così dai 21 litri, questo è un'unità di misura, comunque 21 litri di gasolio metro quadro anno, indica quanto consuma un edificio, equivalente del litro chilometro dell'automobile, per darvi un'idea. Si è passato da una media di 21, che era quello che era l'edificio medio della provincia di Bolzano, a un edificio di 7 litri, che è quello di classe C, mentre quelli di classe A sono addirittura edifici da 3 litri. Cose che vengono comunemente realizzate. Per quello che riguarda le spese di realizzazione, un edificio di classe C costa come un edificio normale, come quello che abbiamo tutti noi. Ovviamente si ha un incremento di spesa del 5, 10, 15% per arrivare agli edifici di classe A. Gli investimenti possono essere ammortizzati in un periodo da 6 a 8 anni. La cosa è semplicissima, anche perché non si parla solo di risparmio energetico in fase di gestione, ma perché il risparmio energetico è ottenibile in queste realizzazioni mediante l'utilizzo di materiali naturali appunto per l'isolamento termico, che funziona in inverno, e per viceversa l'accumulo termico, e adesso non entriamo troppo nel tecnico, l'accumulo termico che funziona invece in periodo estivo. Praticamente questi edifici sono fatti con legna, cioè edifici che utilizzano legno come struttura, o telaio o muratura portante in legno, pareti portanti in legno, e poi dopo un isolamento a cappotto in legno, di solito, poi ci sono anche lì numerose varietà. Questo ha un ulteriore beneficio non solo in termini di gestione ma in termini energetici anche di realizzazione, perché il legname ha un costo energetico estremamente più basso di quello che abbiamo visto prima essere il costo energetico del mattone o del cemento. E la cosa potrebbe essere spinta, e in altre nazioni si stanno muovendo in questa direzione, addirittura tornando ad utilizzare, con delle reinterpretazioni tecnologicamente avanzate, ad utilizzare l'argilla. Quindi, invece di parlare di mattoni cotti, non si fa altro che utilizzare legname abbinato a terra cruda. La cosa può sembrare strana e sconvolgente, però dal punto di vista tecnico non crea il minimo problema, anzi ha numerosi benefici anche in termini qualitistici. Un edificio del genere realizzato in terra e argilla addirittura ha un costo energetico di realizzazione che può arrivare ad essere solo il 5% rispetto a un edificio normale. Essendo il 50% del consumo energetico nazionale o europeo l'edilizia, immaginate quanto possa essere fatto con delle soluzioni tutto sommato semplici, che altro non sono in alcuni casi che reinterpretazioni di soluzioni tecniche tradizionali, con la differenza che allo stato attuale e non si tratta di tornare indietro, perché addirittura si hanno numerosi esempi di prefabbricazione per cui vengono realizzati in stabilimenti dei mattoni in terra cruda o addirittura dei blocchi in terra cruda di 1,5 metri di lunghezza che poi dopo vengono trasportati e montati in cantiere, per cui ci può anche essere una certa industrializzazione, una standardizzazione e quindi ottenere dei prodotti di elevata qualità. Per quello che riguarda un altro aspetto, visto che parliamo di localismo, ovviamente nel caso nostro legname non abbiamo legname idoneo e soprattutto non abbiamo una gestione corretta dei nostri boschi, però estendendo un po' il discorso, in Italia abbiamo grandi quantità di legname, in Europa i boschi stanno crescendo. Questo può sembrare un po' strano, parlare di bioedilizia in un primo momento e proporre l'utilizzo del legname, quindi tagliare alberi. La cosa non è minimamente in conflitto con interessi di tipo di tutela ambientale, in quanto una gestione corretta del bosco permette di produrre grandi quantità di legname mantenendo boschi di elevata qualità. Infatti, nelle regioni in cui si stanno muovendo in questa direzione, ci sono dei regolamenti regionali di selvicoltura naturalistica, adesso non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio, però in pratica sono in grado di prelevare dal bosco grandi quantità di legname senza avere il minimo impatto ambientale. I boschi di queste regioni sono boschi in crescita, a Bolzano si taglia, nella provincia di Bolzano si taglia la metà di quello che è la crescita annuale della foresta della provincia, e sono boschi ad alto fusto, cioè alberi con tronchi di grandi dimensioni, che vengono utilizzati sia per la realizzazione di abitazioni che molto per il riscaldamento. Qua da noi invece si ha una gestione pessima del bosco che viene praticamente gestito a raso, taglio a raso, che poi dopo va a finire in pizzerie. Per cui dobbiamo entrare un po' in un'ottica di idee, perché il legname in futuro necessariamente dovrà essere utilizzato come materiale da costruzione e anche come materia prima da combustione. Infatti, non so se ci sono, infatti le abitazioni, quelle di classe A, si può andare oltre, l'abitazione classe A+, un'abitazione con soli materiali naturali e che per riscaldarsi non fa utilizzo di combustibili fossili, cioè o usa pannelli solari oppure cippato, che sono scarti del legname. L'argilla, ovviamente, a livello di localismo sarebbe un ulteriore vantaggio, perché praticamente è reperibile ovunque, con costi energetici di lavorazione minima, e quindi potrebbe anche risolvere problemi di trasporto, di lavorazioni pesanti, industriali, eccetera, eccetera, perché si tratta solo di pulirla, di manipolarla un po' per dare compattezza, magari introdurre alcuni materiali, fibra di legno, fibre naturali varie, per dare certe caratteristiche meccanico-termiche, e quindi posata in cantiere. E so che queste cose per noi sono un po' strane, si pensa ad abitazioni che non abbiano grandi requisiti dal punto di vista prestazionale, invece non hanno nulla, assolutamente nulla da invidiare alla convenzionale edilizia, in quanto è vero che un mattone può durare più del legno, però il nostro mattone spesso, quasi sempre, nel 90% dei casi, appoggia su un solaio o su una trave di cemento armato, che è dimostrato che dopo 40-50 anni va in crisi. Con l'attuale tecnologia, le nuove realizzazioni in legno non hanno assolutamente nulla da invidiare alle soluzioni alle quali siamo abituati. Anche se hanno in alcune regioni d'Europa realizzazioni in legno che hanno addirittura 500 anni. Senza contare che l'abbinamento legno e argilla non fa altro che migliorare le caratteristiche di resistenza al parassiti, eccetera, eccetera, del legname.
Non so se posso...
Con l'energia qualcosa?
Sull'energia, sì. Mi sono concentrato un po' su questo discorso di energia riguardo l'edilizia, perché praticamente c'è un po' il rischio di inseguire la via tecnologica della produzione di energia. Questa secondo me è una mia conclusione personale, nel senso che quando si parla di energie rinnovabili, energie alternative, si pone spesso l'accento su come produrre energia in maniera ecologicamente sostenibile. quando nella realtà secondo me il vero problema è il trovare soluzioni per il risparmio. Allo stato attuale la tecnologia di produzione di energie alternative è oramai matura, solo che il problema che aumenta, come diceva Luciano all'inizio, aumenta è la richiesta di energia, perché aumentare il PIL vuol dire necessariamente produrre di più, consumare di più, avere maggiori standard qualitativi di vita e quindi non riusciamo a contenere i consumi. Quella che ho proposto prima è solo una delle strategie, quella dell'edilizia, per mantenere a livelli minimi il fabbisogno energetico. Sono pienamente convinto che allo stato attuale, con l'attuale tecnologia, se solo adottassimo nel campo dell'edilizia e in altri campi delle soluzioni per il risparmio energetico a monte, l'attuale tecnologia di produzione dell'energia sarebbe sufficiente. Un solo esempio, sempre legato al campo dell'edilizia, il climatizzatore cosa fa? Non fa altro che trasformare energia elettrica che viene prelevata dalla rete con tutti i problemi in Italia, in porta nucleare dalla Francia per esempio, energia elettrica viene trasformata in energia, in energia meccanica per mandare avanti il compressore che mette in moto il ciclo frigorifero. Esistono sul mercato da alcuni anni dei climatizzatori che invece non vanno a corrente elettrica ma hanno un compressore che va direttamente a metano. Cioè, quello che viene normalmente fatto è centrale, di solito mega centrale elettrica, che trasforma energia chimica o energia nucleare in energia elettrica, poi arriva al nostro climatizzatore che ritrasforma l'energia elettrica in energia meccanica. È una cosa totalmente stupida. Ci sono questi climatizzatori che invece vanno già direttamente a metano. Questo è solo un esempio di come a livello energetico potremmo fare quasi tutto. E ovviamente con costi magari leggermente maggiori. E penso che sia stato affrontato il discorso forse negli incontri precedenti, e nei costi della bolletta noi paghiamo solo la realizzazione della centrale, il consumo della materia prima e la manodopera impiegata. Dovremmo, per avere una trasparenza dei costi dell'energia, dovremmo avere un costo totale, dovremmo quindi inserire il danno ambientale, il danno sociale, il danno politico, sappiamo benissimo cosa vuol dire energia a livello di politica internazionale, e quindi vedremo che le nostre tecnologie alternative per lo sfruttamento dell'energia rinnovabile sarebbero probabilmente molto competitive, senza contare che nei prossimi anni, per esempio nel campo dell'energia elettrica, fra 4-5 anni, esistono oramai già a livello puramente sperimentale, però fra 4-5 anni verranno commercializzati nuovi pannelli fotovoltaici che saranno molto più competitivi rispetto a quelli attuali che hanno costi elevati. Una cosa importante sarebbe poter anche qua da noi comprare energia pulita, cosa che viene fatta per esempio in Germania, cioè i gestori della rete danno la possibilità con dei sovrapprezzi di comprare dell'energia che effettivamente sia energia ottenuta da fonti rinnovabili o comunque ecologicamente compatibili.
Grazie Andrea, mi rendo conto di avergli chiesto una missione impossibile, perché un tema del genere che lui affronta in corsi che durano diverse ore, era impossibile in 10-15 minuti dar conto di tutto, però quello che mi sembrava importante è capire che sulla questione energetica, sulla questione anche della bioedilizia si giocano partite estremamente importanti. Mentre parlava, credo anche a Michele sia venuto in mente, è brutto citarsi, ma in Consiglio Comunale abbiamo fatto una durissima battaglia su queste cose all'interno del piano regolatore, cercando di inserire queste tematiche, queste necessità di costruire con tutta una serie di criteri energetici. Alla fine siamo anche riusciti a ottenere dei buoni risultati che non so quanto riusciranno a sopravvivere alla prossima approvazione, ma qui credo anche un po' di pressione di tutti e di chi ci rappresenta in Consiglio potrebbe riuscire ad ottenere qualche risultato. Io cito solo questo dato che a me sembra sempre impressionante. Condivido totalmente la questione che la prima cosa da fare nel settore energetico è sprecare di meno, consumare di meno, ridurre i consumi e aumentare l'efficienza. Per quanto riguarda le energie rinnovabili, a me stupisce sempre il fatto che un paese come l'Austria, che è un paese molto più piccolo di noi, montagnoso, con molte meno molti meno abitanti di noi, quasi tutta appunto montagna, quindi molto più freddo, ha una produzione dal sole che è 10 volte quella dell'Italia. Qualcosa evidentemente non funziona. Passando al prossimo argomento, il prossimo argomento è un tema ovviamente molto rilevante nel campo dell'economia, perché è quello della finanza etica. Abbiamo accennato anche l'altra volta con Miriam Giovenzana la questione delle banche armate, quindi di tutto ciò che gira nel sistema bancario di finanziamenti a opere per nulla eticamente accettabili, soprattutto nel campo appunto delle banche armate, degli armamenti. Ecco, l'iniziativa a cui ho chiesto di parlarci ad Angelo Antonioni è proprio ciò che è nato negli ultimi anni, in particolare quella che ormai è una realtà consolidata e importante come quella della banca etica, partita dall'esperienza delle MAC all'inizio degli anni Ottanta, che poi è diventata una vera e propria banca e in qualche modo ha anche stimolato una maggiore attenzione dalle altre banche. Vorrei ricordare che qui a Fano siamo riusciti ad una banca locale a far emettere dei fondi etici in qualche modo, che abbiamo utilizzato per l'esperienza di Casa Nazareth e per quindi l'associazione Banca del Gratuito. Quindi anche localmente si riesce in qualche modo a premere sulle banche perché i loro comportamenti siano più etici. La realtà della banca etica, dicevo, è una realtà molto importante, la ascoltiamo da Angelo Antonioni.
Buonasera a tutti, spero che si senta. E niente, allora cerco di darvi un'idea un pochettino in questi minuti di cos'è un po' questa finanza etica di cui si sente tanto parlare oggi, e anche di cos'è questa banca etica che penso magari molti già conoscono, insomma. Dunque, il termine finanza etica chiaramente è abbastanza vasto, è un termine anche spesso usato, ormai di moda potremmo dire, qua, molto spesso anche svuotato un po' del significato proprio. Ne stavamo parlando prima anche nella riunione della circoscrizione, ormai il termine etico si appiccica un po' dappertutto perché fondamentalmente si vende bene, insomma, etico, solidale, eccetera eccetera, biologico, compagnia bella, va bene dappertutto. E quindi prima di tutto un discorso anche di attenzione a quello che si può vedere in giro, che ci propone un po' così la realtà quotidiana. Ci sono delle realtà, tra cui appunto Luciano citava Banca Etica, che hanno invece intrapreso un percorso, non è l'unica diciamo, però è l'unico istituto bancario tutt'oggi in Italia che si fonda su certi principi e opera secondo appunto alcuni principi, che hanno intrapreso un percorso partito ormai parecchi anni fa e iniziato dal punto di vista operativo nel marzo del 99 con l'apertura del primo sportello, che è stato quello di Padova, dove c'è la sede centrale. A tutt'oggi Banca Etica ha 8 filiali in Italia, un paio di prossime aperture probabilmente, ma diciamo a tutt'oggi sono 8 quelle aperte, e un gruppo di banchieri ambulanti, promotori finanziari iscritti a tutti gli effetti all'albo ed autorizzati ad operare in questo campo ovviamente, che coprono buona parte del territorio nazionale. Ne abbiamo uno anche noi nelle Marche, che è iniziato da pochi mesi e che quindi è un po' diciamo il braccio operativo, se vogliamo, di Banca Etica nella nostra zona. Quali sono le caratteristiche di Banca Etica, per l'appunto? In cosa si può distinguere un po' dall'istituto bancario tradizionale? Ma io evidenzierei principalmente tre cose, tre aspetti che secondo me sono importanti. Prima di tutto il discorso della trasparenza, quindi il fatto di poter vedere dove i propri soldi, i propri risparmi vengono indirizzati. Quindi il fatto di poter anche attraverso, semplicemente collegandosi al sito di Banca Etica, vedere tutti i finanziamenti che vengono erogati distinti per area geografica o anche per altri criteri, comunque la possibilità di verificare effettivamente a chi vengono erogati questi soldi. E quindi lì, conseguentemente, anche il discorso di poter comunque in un certo senso orientare i propri risparmi, quindi orientarli ed avere poi anche un riscontro, insomma, se vogliamo. Il discorso, un altro criterio importante è quello della partecipazione, in banca etica è molto, è un discorso fondante, quello dei soci, basato sui soci, la struttura giuridica è una banca popolare, ma è basata su una rete di soci, di cui anch'io faccio parte come circoscrizione delle Marche, che sono un po', come dire, il contatto della banca sul territorio, e questi soci quindi hanno la possibilità, sono, non sono solamente soci di così acquirenti di azioni e basta, voglio dire, ma sono persone che comunque credono in un certo percorso, sono in stretto rapporto con la banca e hanno anche la rappresentano, se vogliamo, sul territorio, e hanno anche la possibilità di proporre, intervenire, quindi di partecipare direttamente alla vita della banca, e sia attraverso la normale assemblea dei soci annuale, sia appunto attraverso l'attività di circoscrizione, quindi di poter interagire direttamente con la banca e non come un classico istituto bancario, affidare i propri soldi, lasciarli lì e poi basta, chi si rischia, insomma, magari andare a controllare ogni tanto se è tutto a posto, se l'estratto conto va bene, insomma. E altro aspetto importante, che si ricollega poi anche al discorso, accennava Luciano, che è uscito anche sabato scorso, quello delle banche armate, che penso sia poi magari più conosciuto quando uno parla di queste cose, è il fatto della destinazione dei propri risparmi, il fatto che Banca Popolare Etica investe solamente in determinati settori, praticamente divisi in quattro grandi aree, che sono la cooperazione sociale, cooperazione allo sviluppo, tutela dell'ambiente e promozione attività culturale e sportiva. Queste sono macro aree, ovviamente, che poi suddivise in tanti sottosettori, ovviamente. Quindi, appunto, il fatto di evitare di investire o che i propri soldi vadano a finire spesso a propria insaputa, perché poi quando uno li deposita poi è praticamente impossibile riuscire a sapere dove siano in quel momento i risparmi che uno ha lasciato in banca, sono praticamente irrintracciabili solitamente, e che fa la differenza, insomma, rispetto ad un istituto bancario tradizionale. Queste sono un po', ecco, appunto, le caratteristiche principali della Banca Popolare Etica, che ripeto, da noi è rappresentata operativamente da un promotore finanziario, quindi spesso magari la difficoltà, se vogliamo, un po' la reticenza è legata anche al fatto di questa cosa di non avere lo sportello sotto casa, come siamo magari un po' abituati in modo tradizionale, voglio dire, che uno esce di casa, va in banca, anche se poi in realtà ormai il discorso di entrare fisicamente in banca è abbastanza limitato, solitamente per un privato che non abbia attività particolari si opera più magari tramite bancomat o internet, per cui alla fine dentro la banca fisicamente ci si va ben poco, per cui anche questo è un aspetto che ormai non fa più molta differenza. E io adesso mi fermerei qua, magari per non rubare anche troppo tempo, poi spero che magari se ci sono delle domande andiamo anche un pochettino più nel dettaglio. Questa è un po' una panoramica generale come banca etica, dico solamente che ovviamente ci sono anche delle altre forme per quanto riguarda la finanza etica, voglio dire, può essere poi il microcredito, può essere anche lo stesso mondo solidale, che ha delle forme di risparmio tramite libretti, voglio dire, quindi non è un discorso teorico, si può effettivamente operare non so mai se va bene a distanza, si può effettivamente operare nel quotidiano decidendo un attimino dove mettere i propri soldi, che siano pochi, che siano molti, anche perché noi abbiamo due grosse potenzialità fondamentalmente al di là di quando uno va in cabina a votare, che sono dove mettere i nostri soldi e cosa comprare. Queste sono due cose che vengono magari sottovalutate, ma sono cose che facciamo tutti i giorni. E vedere qui no, che ci sono comunque delle realtà operative, e non è un discorso a livello teorico campato in aria, mi piacerebbe fare, ma ci sono le potenzialità, richiede magari un pochino di impegno e di interessamento, però ormai gli strumenti ci sono, e con questi due canali su cosa compriamo e dove mettiamo i nostri soldi possiamo veramente riuscire a far cambiare magari un pochettino le direttive a chi sta dentro in alto di noi, insomma, tutto qui. Grazie.
Bene. Grazie Angelo per questa panoramica che poi potremo approfondire con interventi. Io so che anche alcune realtà cooperativistiche di FA, non so se arriverà in tempo poi Fabio Bilancioni, ma hanno usufruito di fondi, quindi non solo Banca Etica come luogo dove poter mettere i nostri soldi, ma anche da dove poter ricevere finanziamenti per iniziative nei settori che appunto prima Angelo citava. Il prossimo argomento potrebbe sembrare un argomento un po' specialistico e particolare, ma mi è sembrato importante inserirlo perché ci consente di capire che non solo in alcuni aspetti, diciamo, della vita quotidiana è possibile fare delle scelte molto diverse da quelle così tradizionali, quindi entrare nel filone dell'economia solidale, ma anche in settori che sembrerebbero così specialistici e quindi così in mano alle cosiddette grandi multinazionali, a coloro che comandano un po' il mondo, anche in questo settore ci sono delle alternative. E stiamo parlando del settore, diciamo, dell'informatica, del software. Allora ho chiesto ad Alessio Fattorini, che è neolaureato e quindi fresco dottor Alessio Fattorini, di parlarci proprio di questo, di come in questo mondo dell'informatica, io ricordo le grandi discussioni che ci furono anni fa, almeno nell'area, diciamo, non violenta alternativa, se internet potesse o no essere uno strumento realmente alternativo democratico. Mi sembra, anche se non voglio tirare conclusioni, che di fatto oggi lo sia diventato. Ricordo in particolare i grandi appuntamenti da Seattle a Porto Alegre, Genova, e questi grandi appuntamenti che sono davvero stati messi in piedi, creati e realizzati attraverso una fittissima rete di collegamenti internet, di notizie che girano sulla rete. E oggi mi sembra di poter dire che se uno si vuole informare in maniera seria, non è certo attraverso televisione e giornali che può farlo, ma sicuramente molto meglio da una parte attraverso riviste serie e dall'altra attraverso l'enorme quantità di informazioni, talvolta persino troppa, e magari c'è la difficoltà di capire quella buona da quella meno buona, ma certamente possiamo dire che si trova un po' di tutto oggi su internet. Ecco, quindi ad Alessio abbiamo chiesto proprio questo: anche nel settore dell'informatica è possibile un'economia solidale? Ecco, è arrivato Fabio, che inviterei a venire subito qua appena può, e questo è un po' il tema che abbiamo chiesto ad Alessio di sviluppare.
Allora faccio una piccola premessa, cerco di semplificare le cose più possibili, però alcune cose sono un po' difficili, soprattutto userò anche dei termini un po' di settore, cerco un attimo di farmi capire, dopo magari nella parte dopo, se sono possibili domande eccetera, io cerco di scendere un po' più nel dettaglio. Volevo iniziare con una storia, la storia di uno studente americano negli anni 80 che doveva stampare una cosa con la propria stampante, problema diciamo tutti i giorni nostro, soltanto questa stampante faceva un po' delle cose strane e non stampava come voleva lui. Allora, una persona normale, generalmente, se la stampante stampa male, si cambia il programma, il software. Immagino che software, più o meno, sappiate che cosa sia, comunque il programma che si usano cioè, tutti i giorni, no? Con il proprio computer, eccetera. La persona normale lo cambia, lui invece lo modifica e lo vuole modificare secondo le proprie esigenze. Il problema è che il programma che gestisce la stampante è fatto da una grossa azienda informatica che non permette che la persona modifichi il programma o comunque vada a metterci le mani, perché intorno girano tanti soldi, quindi non permette questo tipo di cosa. E lo studente si arrabbia un attimino, uno studente di un'università americana, il MIT, che è un'università all'avanguardia della tecnologia, si arrabbia un attimino e insieme ad altri studenti fonda un'associazione, una fondazione che si chiama Free Software Foundation. Lui si chiama Richard Stallman ed è quello che, diciamo, che è, se voi avete mai sentito il termine hacker, questo è proprio l'hacker per eccellenza, diciamo. Queste persone si arrabbiano un attimino e cominciano a cambiare un po' le carte in tavola, cominciando da due cose fondamentali. La prima cosa di creare un nuovo sistema operativo. Il sistema operativo è quella cosa che alla persona permette di dialogare, di parlare con un computer circuito, il sistema operativo è quella cosa che sta nel mezzo. Loro vogliono fare un nuovo sistema operativo, lo chiamano GNU, adesso non entro nei particolari cosa significa, un acronimo, e soprattutto creano una nuova licenza. Quando un software viene dato, se io ti ho un programma, tu lo puoi utilizzare, non è che ci puoi fare quello che vuoi. Hai delle norme, delle leggi a cui devi sottostare, non puoi prenderlo, copiarlo, utilizzarlo come ti pare. Hai delle norme, hai una licenza. Loro fanno una licenza che è strettamente libera. Libera perché permette, ad esempio, scendendo nei dettagli, di modificare il software come ti pare. Lo modifichi, lo distribuisci, lo copi, che è forse una cosa che è un po' fuori dalla nostra cosa, però lo copi, te lo copi come vuoi, lo dai a chi ti pare, e soprattutto lo migliori, lo distribuisci e lo puoi fare a pagamento oppure gratuitamente, come vuoi. Però il software deve rimanere modificabile, deve essere aperto, deve essere libero, non deve essere... Creano questo sistema operativo che si chiama GNU, e poi arriva un altro studente finlandese, si chiama Linus Torvalds, e aggiunge una parte centrale che a loro mancava, che è il kernel, che è il cuore di un sistema operativo. E il sistema operativo alla fine viene chiamato GNU Linux, ed è un po' diciamo che il software libero ha come punto cardine questo sistema operativo. Allora io cerco un attimo, questa è un po' la storia, adesso cerco un attimo di scendere un po' più su un software libero. Già software comincia ad essere difficile come termine, però cerco di... il software libero discende dal concetto di libertà di scambio di idee e di informazioni, che è, secondo molti, lo stimolo più grande che è stato dato alle scoperte scientifiche negli ultimi 3 secoli, la possibilità di scambiarsi informazioni, cooperare, cercare di, io dico questa cosa a te, tu dici questa cosa a me, cerchiamo di mettere le cose insieme. E il software, come le idee, è un qualcosa di immateriale, cioè non è una cosa tangibile, non è una cosa che si prende, però ha un grosso influenza, sia in ambito sociale, che in ambito etico, che in ambito economico, che in ambito politico. Non so se avete sentito, ma ultimamente in Brasile il governo Lula sta facendo grossissime riforme in questo senso, sta adottando tantissimo software libero anche a livello di pubblica amministrazione, perché sono scelte economiche, sono scelte politiche, sono scelte etiche, sono scelte soprattutto anche economiche. E c'è una frase, adesso per semplificarvi un po' il tutto, che è fatta da Bernard Shaw, che il movimento di software libero ha ripreso, che è questa: se io ho una mela e tu hai una mela e noi ce la scambiamo, io ho una mela e tu hai una mela, se io ho un'idea e tu hai un'idea e ce la scambiamo, io ho due idee e tu hai due idee. Questo si fonda tutto su questo, sul fatto di, essendo qualcosa di immateriale, permette di, se io coopero con te, se io scambio con te, io cresco, tu cresci. Se tu ti tieni la tua, io mi tengo la mia, a un certo punto il meccanismo si inceppa. Ed è anche questo meccanismo che comunque ha permesso diciamo, grossi competitivi di denaro, di focalizzarci su un posto. Il più ricco della terra è un produttore di software, voglio dire, e ha incentrato tutta la sua ricchezza solo su questa cosa qua, su questa cosa di cui vi sto parlando. Cioè, se lui non usava software libero non faceva una lira di quello che ha, voglio dire, proprio perché ha avuto l'intuizione di dire: io il software lo scrivo e poi a voi non vi dico come l'ho fatto e ve lo rivendo, voglio dire. E qui si fonda anche il concetto di informatica solidale, che forse solidale a legato a informatica è una cosa un po' storna, voglio dire, come si diceva prima, solidale si attacca un po' dappertutto, anche l'informatica, però rendetevi conto che una tecnologia che sia modificabile e acquisibile a basso costo, se non quasi gratuita, diventa possibile pensare concretamente a politiche che cerchino di risolvere discontinuità a livello tecnologico. Non so se avete mai sentito parlare di gap tecnologico, vuol dire tra paesi ricchi e paesi poveri, tra gap tecnologico tra chi si può permettere di acquistare un computer ogni 2 anni e il software che costa, e oppure digital divide, che è sempre quell'argomento, voglio dire, permettere a persone di accedere a qualche cosa spendendo poco o niente, che è possibile, ma che forse nel nostro immaginario sembra quasi impossibile. Per quanto riguarda il legame, voglio dire, solo per farvi entrare nel dettaglio, faccio un esempio, quanto poi dipenda questo. Voi penso che usate, un po' tutti, si usa Word, no? Che è il programma per scrivere i testi, si usa Word comunemente. Allora, se io Word, ne esistono diversi tipi, si chiama Word 97, Word 98, Word 2000, Word XP, ci sono tutti questi generi, faccio Word perché Word è il più conosciuto. Se io scrivo un testo in Word 97, cioè il Word del 97, e poi cerco di leggere un testo di una persona che l'ha scritto con Word 2000, i due software non si capiscono, cioè io non riesco a leggere un testo, vi sto dicendo un testo, quindi un testo scritto, fatto con un software uguale, ma che è una tecnologia migliore, fatto negli anni avanti, fatto ad esempio nel 2000, perché questo? Perché io devo essere obbligato a comprare un software che sia migliore e che sia tecnologicamente migliore. E questo è un filo diretto, voglio dire, io non riesco più a avere neanche il controllo del mio testo, perché mi devo sempre essere all'avanguardia, devo sempre andare avanti. E voi capite, ad esempio, in ambito aziendale, voglio dire, ci sono le licenze, cioè ciò che bisogna comprarlo, non è che si può copiarlo o si può averlo di sottobanco. Quindi bisogna cercare, questo è un problema grosso. Io, quanto tempo?
2 minuti.
Allora, volevo chiudere con una piccola cosa, due piccole cose anzi. Free in americano, in inglese è un po' ambiguo, perché free si intende libero e gratuito, si dice la stessa cosa. Allora, questo personaggio che ho citato all'inizio, si chiama Stallman, lui dice che è free as in freedom, come la libertà, non come la birra, cioè è libero, ma libero può essere gratuito, può essere a pagamento. Sono fior fior di programmatori che, scrivono software libero, ma prendono anche tanti soldi, voglio dire. Vi faccio alcuni esempi in modo che, scendo nel pratico, poi concludo così. Ci sono tanti esempi, io parlavo di Word, esiste un bellissimo programma che si chiama OpenOffice, è uguale, simile molto all'Office della Microsoft, è arrivato, è molto buono, e ad esempio è una valida alternativa. Come una valida alternativa è, non so se avete mai sentito parlare, Mozilla, ultimamente Firefox, sono programmi, ad esempio, che permettono di andare su internet, permettono di leggere la posta elettronica, sono programmi liberi, molto potenti, ma non voglio dire, non è che l'ideologia lo dice è libero, allora è libero, no, sono migliori, non costano niente, hanno una sicurezza proprio livelli di sicurezza ottimali, perché vengono sviluppati da migliaia di persone nel mondo. Non è soltanto Bill Gates che con i suoi collaboratori fa quella cosa, sono cose, voglio dire, di un certo livello, non è, voglio dire, non sono portate avanti da programmatori dell'ultima ora, voglio dire. Oppure, non so, la Wikipedia, che è una enciclopedia su internet immensa, che è stata creata soltanto da persone normali che si collegano e scrivono ognuno un lemma dell'enciclopedia, fino ad arrivare a una cosa come 100.000 lemmi, un numero incredibile, un'enciclopedia proprio, con sempre che si basa su questo genere di cooperazione, condivisione.
Sì, mi sembra con grande efficacia Alessio ci ha fatto capire che anche in questo settore è possibile una economia, un modo di affrontare molto diverso. Per esperienza devo dire che da pochi giorni sono stato convinto da Alessio a mettere in pratica le cose che ha detto. Da pochi giorni uso i due programmi di internet e posta elettronica di Mozilla che mi ha detto, vi garantisco che li ho immediatamente messi in pratica, sono migliori di quelli che ho usato fino a una settimana fa e quindi anche il passaggio è molto semplice e immediato. Poi un giorno vorrei fare anche il passaggio definitivo a Linux, salutando Bill Gates definitivamente. Nel frattempo ci ha raggiunto Fabio Bilancioni, che è responsabile della cooperativa Gerico, che ha una grande esperienza nel settore della cooperazione. Mi sembrava importante, mi è venuto in mente soprattutto perché vedete non c'era neanche nel programma, però è stata sicuramente una carenza che proprio Miriam Gioventana la settimana scorsa, chi c'era se lo ricorderà, ha messo in evidenza, e cioè quando parliamo di economia solidale ci sono tutte le cose che ci stiamo dicendo, ma c'è proprio una forma di aggregazione per produrre qualcosa o per dare dei servizi che nella forma in quanto tale è già sulla strada buona della solidarietà ed è appunto la forma cooperativistica. Su questo però potremmo dire non tutto è oro ciò che luccica, nel senso che il mondo della cooperazione è un mondo immenso che va da imprese che ormai della cooperazione francamente si fa fatica a riconoscere qualcosa, ad altre, come posso davvero dire, è la Gerico, che è davvero una cooperativa come l'abbiamo in mente, diciamo. Ecco, tanto che spesso è un po' la cooperativa che raccoglie tutto ciò che le altre cooperative non riescono a portare avanti. Quello che ho chiesto a Fabio, ma poi liberamente ci dirà quello che vuole, è uno appunto, ecco, il mondo della cooperazione, il buono e il meno buono che c'è nel mondo della cooperazione. Due, che tipo di incidenza ha oggi sull'economia locale, diciamo almeno a livello di Fano o comunque regionale, che prospettive può avere in questo settore. Ecco, quindi la cooperazione come un pezzo importante dell'economia solidale.
Buonasera, ciao a tutti, scusate, ancora. Il buono e non buono, ciò che è oro e ciò che luccica. Certamente la nostra cooperativa non è che oro e luccica. Quello che vi dirò è dal mio osservatorio, un osservatorio di più di 15 anni sulla cooperazione, e comunque il mio osservatorio, no? Quindi il più possibile aperto, che ha cercato di costruirsi nel confronto, nella conoscenza, però è mio, quindi non pretendo che ciò che io vi dico sulla cooperazione sia la cooperazione. Anche perché le mie idee sulla cooperazione certamente non sono le idee portanti della cooperazione attuale. La nostra è una piccola realtà, una cooperativa di tipo B, per chi non conosce le cooperative, in maniera molto sintetica, le cooperative sociali, perché poi il comparto cooperativo sarebbe altrimenti più ampio, estremamente più ampio, dalla BCC a tutto quello che offre, metteteci dentro tutto quello che volete. Le cooperative sociali nascono con la legge 381 del 91 e si differenziano sostanzialmente in due rami, cooperativa A e cooperativa B. Cooperativa A sono cooperative di servizio, cooperative educative, cooperative di attenzione alla persona. Cooperative B sono cooperative che invece sono di particolarmente per la produzione e lavoro, quindi sono imprese a tutti gli effetti. Allora, se nella cooperativa si deve sviluppare tutto un discorso che va nell'educazione, nei servizi, eccetera, la cooperativa B, come la nostra, è una cooperativa molto particolare, perché deve costantemente tenersi in equilibrio tra due cose senza le quali non può esistere, cioè un bilancio sano, no? E l'attenzione alla persona. Si parte per l'attenzione alla persona, però. Questo è il problema, che molte cooperative hanno scordato. Ma non in cattiva fede, per proprio il meccanismo che hanno scelto, perché per me si tratta di una scelta alla fin fine, di seguire più uno stile economico tipo multinazionale che uno stile economico alternativo a quello che l'economia liberale ci sta proponendo e ci propina costantemente. È stata probabilmente per molti una scelta di sopravvivenza, cioè la logica qual è? Piccoli non si sopravvive. Per resistere al mercato bisogna sempre di più accorparsi, perché se non si è grandi non si regge al mercato. È vero, ma questa è perfettamente la logica che noi vediamo dal piccolo alimentare che avevamo sotto casa, no? Quando eravamo piccoli, penso che come generazione ci siamo in molti, a vedere il supermercato che si chiamava supermarket, esatto, era un supermercato, a sparire quello, a diventare sempre più supermercato, sempre più ipermercato, sempre più concentrazione, sempre più unica realtà che si governa non più a livello territoriale italiano, ma a livello, no, di più nazioni, che quindi sono realtà che sono sovranazionali. Questa è stata, in poche parole, ciò che ha scelto la parte più importante della cooperazione, cioè, nel senso, piccoli non contiamo, piccoli di fronte alle politiche sociali, di fronte ai comuni, di fronte agli assessori, di fronte ai sindaci, di fronte alle decisioni regionali, non contiamo, quindi solo se siamo grandi possiamo in qualche maniera dire la nostra, farci valere, portare a casa dei contratti, delle convenzioni che quindi possono in qualche maniera sostenere tutte le persone che abbiamo coinvolto strada facendo. Noi come realtà siamo partiti da un'altra logica, abbiamo detto tutte le cooperative sociali, se voi leggete in linea di massima il quarto articolo degli statuti, ma si rifà proprio al primo articolo della legge 381, hanno nello statuto questo, dicono le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le cooperative A e le cooperative B. Allora, se questo noi l'abbiamo scritto in tutti i nostri statuti, io a me c'è sempre venuto da pensare che nel promuovere l'umano o si fa così per lavoro, in maniera, il mio lavoro è questo qui, oppure se veramente io scelgo di giocare la mia professionalità in uno stile cooperativo, quindi ancora non siamo nella cooperazione sociale. E che cosa vuol dire in uno stile cooperativo? Cioè dicendo io gioco solidarmente, in maniera consorziale, anche se la cooperativa è un consorzio, in maniera consorziale gioco le mie esperienze, il mio avere, il mio essere insieme ad altre persone, ci scommetto, no? Perché ritengo che l'oggetto che mi interessa, che potrebbe essere la campagna, potrebbe essere un credito per attento a tutti quanti, questo oggetto qui sia talmente degno, importante per me, che io insieme ad altre persone dico ci scommettiamo su questo e creo una cooperativa. È chiaro che poi la cooperativa ha ritorno per i soci, cioè perché ci giochiamo la vita, ci dobbiamo campare, no? Ma in un sano campare, in un sano vivere, no? Che non è un lucro fine a se stesso, ma è ciò che mi permette di vivere dignitosamente. La cooperativa sociale sceglie, specialmente quella di tipo B, sceglie di affiancarsi a persone deboli, tra virgolette. Cioè persone che per qualche motivo sono diversamente abili. Cioè nella concorrenzialità di questa società, nel correre di questa società, nell'essere vincitori di questa società, sono certamente coloro che non possono, oppure non hanno, oppure sono limitati nel potersi esprimere come valenza, ma che hanno mille altre valenze. Umanamente hanno una piena dignità, per noi cristiani hanno la stessa mia identica dignità di fronte a Dio. Allora, la cooperativa sociale nasce, non solo per cristiani, ma anche in maniera laica, però perché io decido di giocare la mia esperienza insieme a delle persone, con queste persone che hanno dei problemi per la società, io costruisco un'impresa che abbia le gambe per stare sul mercato. È chiaro che io avrò delle agevolazioni, perché se io devo stare sul mercato, comunque svolgendo un'attività che stia sul mercato, le leggi mi devono dare delle agevolazioni, altrimenti io lavoro al 70-30%, per certi versi al 30-20%, una ditta con norme notate tra virgolette è chiaro che pedala più forte, quindi io devo avere qualcosa, qualche ammortizzatore economico, ma fondamentalmente devo pensare un'attività che abbia un senso, che abbia una prospettiva, che abbia un mercato. Con l'ammortizzatore devo stare in piedi sul mercato. E questo qui lo devo fare per scommesse insieme ad altre persone, cioè giocandoci la mia persona. Ma se io faccio questo, la cooperativa non può essere una grande cooperativa, nemmeno una media cooperativa. Cioè se io faccio questo, io lo faccio con delle persone in un territorio, con delle persone che io, con le quali entro in relazione, ma che cos'è relazione se non mettersi con una persona in maniera aperta e accogliente, ma nello stesso tempo un donarsi, quindi un capire i problemi dell'altro, un cogliere le ricchezze dell'altro e nello stesso tempo mettergli a disposizione le mie ricchezze. Questa è la relazione, cioè se no non si cresce, se no io ascolto solo, prendo solo dagli altri, oppure io non ascolto per niente, ho la mia idea e vado avanti. Quindi se questa è la scommessa, e noi probabilmente in maniera forse limitata, con una prospettiva, un orizzonte sicuramente limitata, noi siamo partiti con questa idea, raccogliendo lo spirito Caritas, perché la Carta Nazionale della Caritas diceva che la Caritas nel luogo, nel territorio, deve dotarsi di strumenti che sono rispondenti ai tempi, si intendeva strumenti economici, strumenti dinamici, strumenti di lavoro. La cooperazione sociale a quel tempo, confrontandosi anche con Don Giuliano, avevamo pensato che era proprio uno strumento per impiantare un qualcosa attento alla persona nel territorio, che sia veramente l'essere insieme ad altri, l'essere attenti agli altri, fare camminare insieme agli altri. Con questo spirito noi abbiamo detto fin dall'inizio, se la nostra cooperativa supera le 20 persone, che già per noi era un limite grandissimo, facciamo partire un'altra cooperativa. Se la nostra cooperativa per stare sul mercato deve stare a certi giochi di accorpamento, magari si muore. Oppure si cerca, è da anni che cerchiamo con i denti, la possibilità di aggregarci a dei consorzi che siano espressione di piccole realtà che insieme formano una grande realtà. Cioè il consorzio CGM, che è uno dei più grandi consorzi italiani, la maggioranza dei consorzi, perché è un consorzio di consorzi, la maggior parte dei consorzi sono di piccole realtà, dove massimo hanno 50 unità, ma massimo, cioè nel senso che è già un numero grande. Perché era questa la scommessa, era questa l'alternativa che bisognava dare al mercato, non grandi, ma la capacità di essere grandi in una rete, dove ognuno con la sua specificità era capace però di essere ancora attento alla propria territorialità. La macroeconomia sta andando in questa direzione. Se voi pensate la direzione, no, che si sta prendendo, cioè quella di ripensare al mercato locale, certo non potendo cancellare la globalizzazione, ma ripensandolo in tutt'altra maniera, ma fortemente ripensando un ribilanciamento nel locale. Cioè, l'esempio può essere anche stupido, ma se io costruisco sedie come le costruiscono nell'altra provincia, come le costruiscono nell'altra regione, come le costruiscono nell'altra nazione, tutti quanti vendiamo sedie per una zona dell'Asia, quella zona dell'Asia, io riuscirò a portare un contratto di 1 milione di sedie, quindi faccio il mio cappanone, le mie strutture per 1 milione di sedie e le devo fare tante al giorno. Ma io sono in concorrenza su un territorio che mi compra, quindi un cliente, che io non ho nessun legame. Se quello decide, anziché comprare da me, comprare da un altro, io domani ho chiuso la fabbrica, è quello che sta succedendo. Se io non ho la possibilità di avere un feedback, cioè un ritorno locale, che io faccio 10 sedie, perché a farlo non servono 10 sedie. Poi ne faccio qualcosa per il mercato internazionale perché ho una chicca o una sedia particolare, ma non è che ci giochiamo tutti a fare la stessa sedia a chi la fa a meno costo, perché è ovvio che arriva la Cina o arriva un altro Stato che la fa a meno costo e abbiamo perso tutto il mercato. Quindi anche questa attenzione al piccolo, questa attenzione locale, in un certo senso, che sembra una pista perdente, alla fine nella macroeconomia viene ridata come una pista vincente. C'è una pista che mi serve per ribilanciare i miei progetti di produttività, la mia pianificazione pluriennale, i miei investimenti. Io li faccio perché so che ho un mercato che controllo, perché apro la finestra, è sotto casa, mi dice se quello che sto facendo in qualche maniera è assimilabile o seppure non ho mercato. Quindi non ho bisogno che non ho più il contratto con l'Asia, con quel paese strano, perché ha scelto un altro paese dove fanno a molto meno. Questa come un attimino no, direzione che noi abbiamo preso come cooperativa. Quindi l'altra direzione che abbiamo preso come cooperativa è quella di un consiglio di amministrazione, e qui anche qui non ci sono più idee in campo, un consiglio di amministrazione che lavori. No, io sono il presidente della cooperativa, qui c'è anche l'Olemi che è vicepresidente, sono altri, cioè se noi ci vedete, spesso ci vedete sul camion, no, guidare, a caricare, siamo vestiti arancioni. Questo non perché, no, per chissà quell'idea strana, perché noi siamo convinti che era la nostra vita che si giocava con quelle persone. Allora, sapere che cosa succede, noi lavoriamo con persone prevalentemente con problemi a livello mentale e psichico, quindi sapere che cosa succede a una persona, perché io un operatore che mi racconta quello che è successo in quella settimana e non avere la possibilità di essere a contatto con quelle persone, no, cambia completamente. Perché soprattutto nelle problematiche, no, di instabilità, nelle problematiche di relazione, chi fatica in relazione, il problema non si può dilazionare di una settimana. Alle volte ci sono delle cose che vanno risolte subito. E allora un feedback, un ritorno veloce tra gli operatori occorre veloce. Anche perché noi abbiamo deciso con quelle persone di camminare insieme. Non è una persona che mi permette di mantenere la cooperativa, perché attraverso quella persona io ho un finanziamento. Io ho deciso di camminare con quella persona che ha un nome, un cognome, è fatto in una determinata maniera e ha determinate valenze. Per cui io sono in relazione con quella persona e non posso, in qualche maniera, vivere questa relazione per interposta persona. Un'altra cosa che ci siamo detti, lo stesso, è quello di diversificare le linee lavorative. Questo progetto che portiamo avanti da più di 7 anni sta funzionando con casi tosti, tra virgolette, perché che cosa abbiamo messo in campo? E questa è una delle poche esperienze italiane. Noi non abbiamo più lavori, più linee lavorative, come hanno diverse cooperative, dove il soggetto entra in una linea lavorativa. Cioè le nostre linee lavorative sono completamente aperte per i soggetti che ci sono. Perché la malattia mentale non è, in linea di massimo poi, no? In linea di massimo non è stabile, no? Chi ha problemi a livello psichico non è stabile, difficilmente stabile, per cui il suo poter interagire con la produttività, con il ritmo, con un compito, non è tutti i giorni uguale. Avere più linee lavorative con gli operatori che possono girare sulle varie linee lavorative e pensare la mattina a livello di equipe, c'è questo problema, ieri abbiamo raccolto questa persona qui, è bene che oggi esca, non è bene che faccia un lavoro dentro, perché bisogna un attimino di non stare insieme agli altri, bisogna un attimino di essere più tranquillo fuori, oppure questa persona è bene che oggi stia dentro perché sta soffrendo la relazione, per cui quel lavoro che comporta più relazione è bene che oggi non ci sia per lui, che non venga sollecitato in tal senso, oppure di questi lavori fuori magari non fa questo dove arrivano tante persone, ma fa questo dove è lui l'operatore e viaggia nelle ditte, quindi è sempre l'operatore in qualche maniera a mediare. Cioè questa possibilità è una strategia ed è un modo di lavorare che noi abbiamo riscontrato estremamente valido. È chiaro che richiede uno sforzo di pianificazione, uno sforzo di struttura notevole. La scommessa che noi in parte abbiamo perso e che io a livello personale ho dovuto rivedere è quella del livello decisionale all'interno di una cooperativa. Allora, io ero fortemente convinto, e tuttora in parte lo sono, che bisogna decidere tutti quanti insieme. Il problema è che alle volte gli operatori interpretano questo tipo una specie di comune, democratica, cioè nel senso che dovendo stare su un livello produttivo e su un piano produttivo, dovendo mantenere sana l'economia, è chiaro che questo qui vuol dire esperienza. Cioè non tutti possiamo decidere se un contratto è più o meno valido. Lo possiamo pensare come tipo di lavoro se va bene per i ragazzi. E anche questo non tutti lo possiamo pensare, perché un operatore di 21 anni, anche se formato, anche se sensibile alle relazioni, per esempio non può avere la formazione di una persona che no, ci ha studiato, si è confrontato, ci cerca di capire quella malattia, che cosa è meglio, cosa è peggio. Quindi buona l'idea, ma alla fine non possono avere la stessa valenza. Lo stesso dal punto di vista della gestione. Non si può tutti quanti decidere, allora compriamo questo, compriamo quello. Cioè, in linea di massima c'è questo sforzo da fare, ce la sentiamo, ma poi c'è qualcuno che si deve prendere la responsabilità di decidere. Quindi che ci sia un gruppo, chiamatelo consiglio di amministrazione, che in qualche maniera si faccia responsabili e si tiri sulle spalle la responsabilità di certe scelte, è indispensabile. Questo io l'ho dovuto rivedere personalmente negli ultimi anni, perché io ero molto più portato a condividere tutto con tutti. Poi mi sono reso conto che alla fine rischiavo di spaccare la cooperativa, perché di fronte a certe situazioni bisognava scegliere. e se nella democrazia la cooperativa sarebbe fondata. Questo non vuol dire che quel consiglio di amministrazione ne limita naturale durante, questo vuol dire che gli operatori devono crescere, se è possibile che quel consiglio di amministrazione, dopo anni che ha impostato, ha fatto crescere gli operatori, sia ricambiato dagli operatori. La nostra sopravvivenza è grazie alla banca etica, questo lo dobbiamo dire, perché quando siamo partiti, noi siamo partiti con 400 milioni a testa, di finanziamenti a tutt'oggi non abbiamo avuto nulla se non un finanziamento della BCC di 250 euro, mi sembra un anno, e dovevamo avere adesso 10.000 euro dalla fondazione, non ci sono ancora arrivati, chiederò il perché a noi non ci sono arrivati, ci sono arrivate voci che non ci sono chiare, comunque chiederò il perché non ci sono arrivate ufficialmente, voglio una risposta scritta in mano. Però non abbiamo avuto finanziamenti di sorta, siamo partiti con un Belfort tipo Banda Bassotti, non so se quelli a Pagnottina, e praticamente abbiamo chiesto un prestito alla BCC, quella volta di 15 milioni, proprio per, facciamo un altro mezzo, ci dobbiamo muovere in qualche maniera, e questi qui ci chiedevano delle garanzie, abbiamo dovuto coinvolgere molti amici, quindi se non ci fosse Caritas prima e poi San Cristoforo dopo, e la comunità di San Cristoforo che ci ha dato i locali per i primi anni e di tasca loro hanno garantito questo prestito, altrimenti avevamo chiuso. Poi è arrivata la banca etica, dove io sono partito un giorno, mi sono portato tutti i miei progettini, le mie idee, tutto quanto, 2 ore di discussione, gli chiedevo 50 milioni, e questi due si guardano e mi dicono va bene. Io ho abituato con le banche locali, va bene, boh, avranno trovato, gli piacerà l'idea. E il fatto sì, ma io concretamente quando posso avere, no? Ah, domani altro. Cioè, cosa domani altro? Io faccio la figura di imbecille, perché no? Cioè, questi guardandosi, a quel tempo la banca adesso è strutturata in maniera più complessa, guardandosi a quel tempo, era il responsabile, no, dell'italiano, comunque guardandosi avevano deciso, avevano segnato ok, quell'ok sulla mia pratica era come un consiglio che doveva deliberare tutti i tempi che una banca, quell'ok sostituiva tutto questo processo, per cui con quell'ok io 2 giorni dopo mi sono trovato 50 milioni sul conto corrente con semplicemente la firma, quindi non hanno voluto casa, non hanno voluto niente, e ci hanno permesso di prendere quell'ossigeno sufficiente per riuscire a essere oggi quello che siamo. Una realtà piccola, inattivo, i nostri bilanci sono inattivo, siamo 17-18 persone, 7 operatori, 6-7 operatori e gli altri sono ragazzi inseriti con vari tipi di problematiche, e siamo convinti che gli spazi per altre cooperative ce ne siano tanti. Noi ne siamo fermamente convinti, però dove persone si guardano in faccia, decidono di giocare la propria vita per un certo segmento di vita, con delle idee imprenditoriali sane, cioè ci sono dei settori ancora a fanno che si possono mettere in piedi e che permettono inizialmente forse di tirare a casa mezzo stipendio, quindi occorre anche una comunità inizialmente che stia un attimino ad aiutare in senso concreto, e poi dopo un anno di volano probabilmente possono decollare. Si parte con un operatore, 2 operatori, 3 ragazzi e poi sì. L'idea nostra è che se si diventa grandi bisogna come le cellule. No. Questo per me è il senso della cooperazione. Altrimenti si è azienda e si è azienda sociale. Non c'è nessuna differenza. E altrimenti si diventa dentro il meccanismo della politica. Che anche questo non in mala fede, ma è un meccanismo automatico. Perché un grosso bacino esprime una persona che nasce da quel bacino, quindi sensibile, ma una volta iniziato questo meccanismo qui non si interrompe più, perché quella persona lì ha la garanzia di questo bacino. E allora non c'è qualcuno che dice a questo bacino, no, forse quello che fate è sbagliato, o forse come facciamo le convenzioni per la regione? Su quale cooperative le andiamo a mirare, quelle piccole o quelle grandi? Se il bacino è grande, chi decide cosa farà? Le convenzioni per quelle grandi. Cioè, quindi si creano un rapporto malsano perché comunque quella persona continua a essere votata da quel bacino sarà, cioè, questo no, ripeto, non in cattiva fede, però è un meccanismo automatico, la politica è questa.
Credo l'esperienza di Fabio, così, di una cooperativa che pur tra tante difficoltà è riuscita a sopravvivere e anche ad affrontare molte questioni sociali, molte problematiche sociali, dimostra in qualche modo l'importanza anche delle relazioni all'interno del mondo del lavoro, di come la cooperazione, certa cooperazione, riesce ancora ad avere non solo una funzione economica, ma direi anche una funzione sociale. Mi sembra
importante tenere assieme queste due cose. Gli ultimi due interventi, in particolare il prossimo, quello di Bruno Volpi, credo si inseriscano un po' in questa logica, quella cioè delle relazioni. Abbiamo avuto la fortuna di avere Bruno Volpi qui con noi a Fano, proprio oggi, e allora abbiamo chiesto a lui di affrontare questi temi con condomini solidari, a proposito di mettere solidali vicino a tutto, persino vicino a un condominio, vedremo cosa si tratta, bilanci di giustizia. Bruno Volpi ha una lunghissima, credo trentennale o forse ancora maggiore esperienza di comunità, è il fondatore di quella, di una delle comunità forse più note, più conosciute in Italia, Villa Pizzone di Milano, responsabile di Mondo Comunità e Famiglie, quindi una persona che è passata attraverso un po' tante delle cose che abbiamo sentito. E queste ultime due interventi vogliono in qualche modo fare un po' la sintesi delle cose ascoltate. Il primo intervento, quello di Bruno, su un piano fortemente esperienziale, è la sua vita e quindi non ci racconta qualcosa di teorico, ma quello che ha fatto, ha vissuto e sta vivendo ormai appunto da 30 anni, e lo ringraziamo davvero.
Sì, anch'io vi ringrazio perché ero proprio di passaggio a Fano e siccome a Fano abbiamo degli amici che ci stanno pensando queste cose, allora è sembrato naturale questo incontro. E è vero, quello che io vi dirò c'è dentro un po' tutto quello che avete sentito qui, non perché siamo tuttologi, ma perché la vita comprende tutte quelle cose qui, non è colpa mia. Soprattutto nell'ultimo intervento io dovrei ripetere per filo e per segno quello che è stato detto adesso, applicandolo all'abitare, non più al produrre, non più al lavoro, ma all'abitare. La cosa è nata così, spontaneamente, senza pensarci troppo, non abbiamo fatto un progetto, è nato da un bisogno e credo che quello che io vi dirò nasce soprattutto da un bisogno, nasce da un malessere anche. Io penso che andando a casa adesso voi probabilmente molti già lavoreranno, saranno in questi ambiti che sono stati toccati, ma la domanda che ci facciamo, che mi facevo io quando ero giovane, anche se non facevamo quelle cose qui, comunque si parlava di dare un senso alla vita, ecco, la domanda che mi facevo era: va bene tutto, ma io da che parte comincio? Domani devo andare a lavorare, domani no, domani, domenica, lunedì, bisogna andare a lavorare, ho i miei interessi, devo vivere, devo darmi da fare, e gli ideali non sempre coincidono, spesso la coerenza è difficile da tenere. Ecco, e questo non dà la felicità, questo qui dà schizofrenia, insomma, dà stiracchiamento tra il quotidiano e l'ideale. E così credo che molti miei amici in giro per l'Italia stanno pensando un po' queste cose, stanno soffrendo di questo stato nostro di laici. I religiosi non hanno quel problema qui, loro hanno una vita sola, noi ne abbiamo due, noi abbiamo quella dell'ideale e quella del quotidiano. Questo non ha mica ordinato né il dottore né il Padre Eterno, insomma. Allora bisogna trovare un qualche cosa che mette insieme. Mi ricordo un intervento di Martini, di Cardinale Martini, che diceva: la carità non più come un dovere morale, ma come uno stile di vita. Una bella sfida che vi lascio. Trovare un modo di vivere che sia carità. Carità vuol dire essere utile a sé e agli altri. Ecco, e qui salta fuori, mi aggancio all'ultimo incontro, salta fuori che da soli non si può. Come fai? E Zanottelli dice: bisogna costruire delle fraternità di resistenza, perché il mondo è più forte di noi. Il mondo è più forte di noi e quindi diventa difficile parlare di etica, dobbiamo convincerci che etica ha un costo. È più facile costruire bombe, le mine e guadagnare che fare economia etica. Quindi questa vita facile, facilona che abbiamo vissuto tutti questi anni del boom economico non può più andare avanti. Allora ben venga non il PIL che aumenta, ma il PIL che decresce. In un altro posto dove mi sono trovato, dove ho incontrato una comunità così, si parlava di decrescita felice, l'iperbole della felicità. Si comincia a parlare di queste cose, ma da soli come è possibile farlo? Ecco, allora nasce le fraternità di resistenza, nascono le comunità, nascono i condomini solidari, chiamateli come volete, ma nasce quella che è stato così spiegato così bene, la cooperazione, la cooperativa, che per lavorare, io non voglio ripetermi, ha usato le parole che dovrei usare io, relazione, eccetera. Quando noi siamo in un mondo che dice chi fa da sé fa per tre, poca brigata, vita beata, altro che cooperazione. E fidarsi bene, non fidarsi meglio. E non ho mica inventato io, ma siamo nati tutti e cresciuti, anch'io che sono vecchio, sono nato e cresciuto in questo brodo. Non sarà mica cristiano quella roba qui. Oltretutto non è nemmeno felice. E qui si uniscono le due cose. Oltretutto non è felice. Allora vedete che dobbiamo aggiungere ad ogni cosa che facciamo, aggiungere la parola etica, solidale, eccetera. Ma cosa vuol dire solidale? Cosa, non vuol mica dire, non è un sinonimo di generosità, non è un sinonimo di bontà, non è un optional. Ormai solidali siamo solidali, se scoppia il mondo scoppiamo tutti. E Zanottelli, sempre lui, diceva, se, fra un po' i poveri, lo diceva prima dell'11 settembre, in un libretto che aveva scritto, diceva, i poveri non ci lasceranno dormire. Insomma, cominciamo a avere un po' di tremarella o no? E allora, cosa facciamo? Ecco, noi abbiamo trovato così, tanti anni fa, io ho avuto questa fortuna, non una fortuna, questa provvidenza di trovarmi con altri. Trovavano un altro che avevano quei problemi. Un po' gli anni 70 erano gli anni di piombo, ma erano anche gli anni in cui i giovanotti della mia età di allora sognavano di cambiare il mondo. Come volete fare voi? Come ho sentito tutte queste proposte che sono, vogliono tutto sommato cambiare il mondo, sono un po' alternative. Ecco, se c'è una parola che noi avevamo, un problema che noi abbiamo avuto, che abbiamo vissuto noi, della mia generazione, era che noi ci chiamavamo alternativi e invece eravamo antagonisti. Per l'amor di Dio, guardatevi bene da essere antagonisti di questo mondo, perché è più forte questo mondo. Io non lo so se è possibile un altro mondo, ma un altro modo di stare in questo mondo sì. Per quello che abbiamo chiamato l'associazione Mondo di Comunità e Famiglia. Noi vogliamo stare nel mondo, ce l'ha detto Gesù Cristo, andate nel mondo, ma attenzione, non diventate del mondo. Ecco l'alternativa. Non ci ha detto di demolire il mondo e farlo più giusto noi. Ci abbiamo provato, la mia generazione si è persa. Non perdete tempo. Però un'alternativa sì. La costruzione, le energie alternative, in alcune delle nostre condomini solidali facciamo l'energia alternativa, abbiamo degli impianti di riscaldamento che usano la biomassa che in definitiva è legno di scarto macinato. Certo costa un po', però c'è un guadagno di sicuro. È più facile andare a lavorare e guadagnare i soldi e pagare il gas che farà andare un impianto. E qui quello che io voglio dirvi, quando si parla di alternative, di ecologia, di etica, di solidarietà, costa di più. E bisogna dirlo, se no siamo demagogici. Dovete saperlo che costa di più. È più impegnativo far andare una caldaia a cippato che una caldaia a gas. dove io faccio il telecomando stando 1000 chilometri distante e arrivo a casa trovo, no, la caldaia ha cippato che consuma meno, che inquina meno, che usa materiale rigenerabile, insomma, però dovete pulire, tira fuori la cenere, e noi abbiamo un impianto molto tecnologico dove la combustione è controllata da una centralina elettronica, abbiamo un fior di impianto, però la cenere bisogna tirarla fuori e pulirla, E allora si dice, ma guadagniamo di più andare in ufficio, certo. Ecco, io è questo che volevo dire. Questo che vi dico è possibile se non lo fate da sole. E allora ecco, il discorso è stato bellissimo, il discorso, non a caso il Signore ha qualche anno sulle spalle. Anch'io sono passato attraverso la democrazia totale, dove tutti facevano tutto. Che casino! Guardate cosa succede in Italia e nel mondo. Ormai quella democrazia ha fatto il suo tempo, ma la democrazia dei ruoli, io la chiamo così, lui l'ha chiamato in un altro modo, ma la democrazia dei ruoli è ancora democrazia. Io quando aiuto mia moglie devo fare quello che dice mia moglie, perché sennò mi caccia via. E allora perché invece nella comunità tutti fanno tutto, diventa un... non esiste più, non resiste più. Allora ecco, è valorizzare i ruoli. E ancora una volta Martini, quando era venuto a trovarci, dice mi piacete perché valorizzate la diversità. E io ho detto, eccellenza, sapeste che bello, valorizzare la diversità. Non a caso ci vogliono clonare, non a caso. Perché se siamo tutti uguali abbiamo risolto tutti i problemi. E invece no, dobbiamo valorizzare la diversità, quindi i ruoli, quindi i talenti. Guardate che è un discorso, ci vorrebbe altro che una serie di incontri. Però questo è il futuro, saremo totalmente diversi, ci sarà, sempre con quella volta che era venuto Martini in comunità, lui diceva sì, siamo in un momento di dove ormai la diversità bisogna coltivarla, e io dicevo sì, coltivarla, ma anche non solo, siamo in una società multietnica, ma siamo anche in una società multietica. E noi in Lombardia c'era un vescovo dice una cosa e un altro dice un'altra, e allora? A Milano è successo, e allora? Dovremmo imparare che non potremo fare questa unità, non esiste, ma il rispetto della diversità. E ancora una volta dico non pensate di farlo da soli. Da soli poca brigata è vita beata, è vero che poca brigata è una vita beata, fino a un certo punto, quando comincia ad avere i capelli bianchi non è più così beata. E allora cerchiamo gli anziani, bisogna aiutarli, hanno fatto tutta una vita da soli, pretendete che dopo stiano insieme agli altri, non sono capaci di stare insieme agli altri. E ora bisogna cominciare per tempo. Ecco, il condominio solidale vuole sfruttare queste, non abbiamo inventato niente, ma partiamo dal fatto di dire insieme si può, noi vogliamo provarci. E come? Intanto rispettare la diversità, intanto la tolleranza. Ma la tolleranza, che cos'è la tolleranza se non il dubbio di non avere tutte le verità io? Se no come faccio a far essere tollerante? Se io sono convinto di avere in mano tutte le chiavi di tutto e poi devo... Capite? Allora questo è tutti quei valori che già ci sono nella società, ma che bisogna rivalutarli. Allora la tolleranza, il rispetto, l'accettarsi e poi volersi bene, poi tutta una scalata, la coscienza. Io non so se qui da voi parlate molto di coscienza, ma dovremmo ricominciare a parlarne o no? Perché se no voi pensate che un condominio solidale, una comunità di famiglie possa reggersi su delle regole? Ma mia moglie quando mi dice di andare a destra, quando siamo in macchina, che lei non guida, non ha la patente, non ha mai voluto prendere la patente perché se no dice, se no mi mandi in giro da sola, almeno così quando ho bisogno devi venire con me. Però vuol guidare lei. allora mi dice sta attento, guida, frena, accelera, gira a destra, io mi viene una voglia di girare a sinistra. Quindi pensate se in una comunità è possibile mettere delle regole, e se non metti le regole devi mettere la coscienza, ma di coscienza ne parliamo. Tante cose, allora sarebbe, capite, l'abitare insieme tira in ballo tutto, non a caso. No, io vivo in una comunità agricola, siamo produttori, ma siamo anche un gruppo di acquisto solidale, perché anche noi non siamo autarchici, non siamo autosufficienti. Abbiamo il discorso dell'energia, ve l'ho già detto, il discorso di banca etica, siamo soci e clienti di banca etica. Poi cosa avete detto ancora? Mi piaceva veramente, parlavate, noi siamo dentro in quelle cose lì. Per forza siamo dentro, non è un sacrificio star dentro, perché se no non riusciamo a fare quello che vogliamo fare, se no quello che il mondo ci propina è il meglio che quel sistema poteva propinarci. Siamo mica scemi, no? Siamo gente intelligente, siamo capaci di fare le cose, e io penso che siamo anche in buona fede, dicevo prima. E allora quello che questo sistema fa è il meglio che questo sistema poteva fare, è il meglio per molti, e lascia indietro tutti gli altri, però è quello. Allora invece l'alternativa è un'altra cosa, è pensare possibile un altro mondo, un altro modo di stare nel mondo, ma questo è da 2000 anni che esiste questa cosa, ed esisterà sempre. Non è mai risolta una volta per tutte le cose, perché sempre io dovrò decidere di fronte a un gesto da fare, a un'azione da intraprendere, avrò sempre un'alternativa e non sarà mai finita. Però un'altra volta ancora, come faccio da solo? Se io non ho il fratello con cui confrontarmi, come faccio a sapere se sto camminando dritto? Se sono solo nel deserto posso anche illudermi di essere sulla giusta via, ma se sono insieme già con mia moglie devo già discutere, e col vicino di casa, allora certo è difficile, chiudiamo la porta, abbiamo risolto il problema, ma poi se mi succede qualche cosa, oggi siamo a rischio, oggi i poveri siamo noi. I poveri di cui noi, quelli che noi chiamiamo poveri, quelli sono i miserabili, sono i poveri che la nostra società ha lasciato indietro, sono dei ricchi mancati, ma noi, i poveri è colui che ha bisogno, noi tutti abbiamo bisogno, perché se adesso io perdo il lavoro, mi ammalo, divento vecchio, se mio figlio sgarra, mi trovo da solo, il povero è colui che ha bisogno. Allora la beatitudine della povertà è, perché siccome io ho bisogno di te, io cercherò di essere gentile con te, non perché sono buono, perché non siamo buoni, il Vangelo dice che abbiamo il cuore di pietra, ma perché io ho bisogno di te, e siccome ho bisogno cercherò di andare d'accordo. Ecco, il condominio solidale è basato su questo, poi tutto il resto lo costruiremo, ma questo, io sono geometra, le fondamenta sono lì. L'ultima cosa sul condominio solidale, cosa vuol dire solidale? L'ho già detto, non è indice di bontà, la solidarietà in termini edili è che un oggetto è intimamente unito ad un altro, un oggetto è un pilastro è solidale con il trave, se cade uno cade l'altro. Questa è la solidarietà, ve la spiego in un altro modo un po' provocatorio. Una volta a Villa Pizzone, è stata citata questa comunità, è esploso un palazzo perché uno ha deciso di morire. Ha acceso il gas, è esploso, lui non è morto, gli altri sono morti. Questa si chiama solidarietà. Spiegatemelo altrimenti. Solidarietà vuol dire che la mia vita è intimamente collegata alla vostra, che lo vogliamo o no. Il condominio solidale vuole non subirla la solidarietà, ma la sceglie. Se i miei vicini avessero scelto la solidarietà, forse avrebbero capito che questo stava male e stava per meditare un atto del genere e probabilmente sarebbero ancora in vita. Allora la solidarietà non è bontà o che so io, solidarietà è il futuro, è scegliere la solidarietà. Ma allora tutti i discorsi che si fanno quando diciamo che noi consumiamo l'80% dell'energia e l'80% della popolazione del mondo vive con il 20% sono vere, però pensate che cosa ci dovrebbero far pensare. Ecco, questo è il condominio solidale, è non un'altra cosa, ma per cercare di vivere tutto quello che questi signori hanno detto. Vivere la banca etica, l'energia pulita, cooperare. Noi, perché poi dopo andare ad abitare vicino, mette in discussione anche il lavoro. Perché se io faccio una comunità, vado via il mattino e torno la sera tardi, potevo evitarla di fare. E allora devo mettere in discussione il lavoro. Un mio amico che abita in una comunità è andato dal suo direttore e gli ha detto: senta, io vorrei fare il part-time. Quello gli ha detto: prima ti licenzi, poi fai tutto il part-time che vuoi. E allora sono nate delle cooperative esattamente come è stato detto. Ma siamo intelligenti, siamo bravi, abbiamo capacità. Pensate che creatività potremmo tirar fuori. Però siamo diversi. Lì è bello la faccenda. Ecco, questo è il condominio solidale. Condominio solidale mette in discussione il lavoro, subito dopo mette in discussione i soldi. Perché anche se io diminuisco il lavoro perché vivo in un condominio solidale, perché il condominio solidale ci crede talmente a quello che dice che mette insieme anche i soldi. Nessuno dice niente, ma certe volte mi dicono: mettere insieme la vita va bene, ma i soldi no, pensate a che punto siamo conciati. Allora noi facciamo la cassa comune, e la cassa comune cosa vuol dire? Che mi passa la voglia di lavorare 13 ore al giorno, tanto devo mettere insieme i soldi, però allora la mia coscienza mi deve dire: ma devi sapere tu la quantità di lavoro che devi fare, ma il mio datore di lavoro mi dice di licenziarmi. Capite com'è tutto legato? E poi i soldi cosa ne facciamo? Allora ecco banca etica. E allora due parole sui bilanci di giustizia. Bilanci di giustizia, anche qui hanno abbinato bilanci e giustizia. Non so se li conoscete, ma il bilancio di giustizia è un sistema di controllo, il bilancio, di quanto io consumo e come consumo. Ma non è un controllo fatto così, ce la raccontiamo, no? C'è uno schema e io devo fare un esame di coscienza e scrivere qualche cosa, in modo tale che alla fine del mese posso vedere. E allora diventa un bilancio serio, allora mi metto in crisi. Ma un bilancio, qualsiasi bilancio è fatto così, ma questo è un bilancio di giustizia. E un bilancio di giustizia vuol dire che io mi controllo, mi bilancio, mi faccio i controlli, perché quello che non uso io, per giustizia, non per bontà, non è più mio. E di chi è allora? Allora vedete, banca etica, l'uso etico della finanza, quante cose che vengono in ballo. Io non ho trovato la soluzione, ma ognuno dovrà poi cercarla. Ma non da soli, ecco, io volevo dirvi questo, guardate, è difficile, perché veniamo, ho detto, da un brodo di cultura che non è questo, è difficile, però è possibile, e soprattutto dà felicità. Non rischiate di vivere una vita infelice, per correre dietro a quello che ci fanno credere che è felicità. Vi racconto anch'io una storiella breve. Io abito vicino a Novi Ligure, dove c'è stato quel ragazzino che ha ucciso la mamma e la sorella, ed era una famiglia normale, per quello che i poveri siamo noi, normali. Quelli sono i poveri disgraziati, i miserabili, quelli che sono frutto di ingiustizie. E questa era una famiglia normale. In un incontro in parrocchia perché poi erano, la signora faceva la catechista in parrocchia. In un incontro in parrocchia su un tavolo come questo c'era il parroco, c'era uno psicologo, c'era e c'erano 5-6 persone, quelli che siamo abituati a che sono i pensatori, quelli che pensano, no? E allora questo signore diceva: ditemi dove ho sbagliato, ditemi dove ho sbagliato, potete immaginare, no? E allora ognuno cercava di consolare questo poveretto. C'era anche un disgiochi, non so perché avevano invitato un disgiochi. Questo giovane spregiudicato dice: no signore, lei non ha sbagliato niente. Poi rivolto a noi che eravamo nella sala dice: voi avete sbagliato tutto, non avete rischiato la felicità. Ecco, io è il messaggio che voglio: rischiate la felicità, rischiate la felicità, poi le strade le trovate. Grazie.
Grazie, credo una bella sintesi, una bella esperienza che ci è stata raccontata. Tra l'altro diverse famiglie qui a Fano stanno pensando a stare assieme, a mettere in piedi un condominio solidale, quindi queste esperienze poi hanno il pregio che possono essere raccolte e moltiplicate, contagiose in qualche modo. Bene, l'ultimo intervento, la sintesi delle sintesi, forse lo abbiamo riservato a Michele Altomeni. Quando diversi mesi fa pensammo alle persone da invitare a questo tavolo, non immaginavamo che nel frattempo Michele facesse carriera e oggi è consigliere regionale, e quindi io personalmente sono molto contento, perché è una persona sicuramente che di queste cose se ne occupa da tanti anni, è il nostro agente non ad Alavana ma ad Ancona, e sicuramente lo sfrutteremo molto, e sfruttatelo tutti, perché su queste cose certamente è molto disponibile. La sintesi di tutto quello detto, in particolare le abbiamo chiesto di parlarci di questa esperienza abbastanza recente che sta nascendo nella nostra regione di economia solidale, quindi il tentativo di legare un po' tutte queste idee, queste esperienze in qualche cosa di più funzionale, in qualche modo una struttura. E visto che è stato tra le persone che più di ogni altro si è impegnato sul commercio ecosolidale, forse l'esperienza più conosciuta, ecco, ma giunto un flash per dirci la realtà che ha raggiunto oggi ormai il commercio ecosolidale nella nostra città, nella regione, in Italia, e le prospettive. Michele Antonini.
Allora, grazie per l'applauso immeritato. Rispetto a questa cosa del consigliere regionale, mi veniva in mente questo, che qualche giorno fa un giornalista gli ha detto che sono un incidente della storia rispetto a questa elezione a consigliere regionale. Però la cosa che dicevo anche in positivo è che questi incidenti succedono sempre più di frequente, quindi qualcosa nell'aria sta cambiando. Per cui il dato ottimista. Allora, io provo a fare in estrema sintesi la mia relazione, perché mi rendo conto, ormai sono 2 ore che siamo qua, quindi siamo tutti un po' stanchi. Quindi parto proprio dalla questione del commercio ecosolidale e immagino di avere di fronte un pubblico di persone che in questi oltre 10 anni di presenza del commercio eco dalle nostre parti, nella nostra regione, hanno seguito chi più chi meno comunque tutte le vicende, quindi do per scontato la conoscenza del tema. Volevo appunto solo aggiornarmi un po', dire qual è lo stato dell'arte oggi. Noi oggi nelle Marche abbiamo una realtà del commercio equo che io continuo a dire una delle più interessanti che esiste in Italia. Normalmente le realtà di commercio equo in Italia, salve poche eccezioni, sono singole realtà, singole cooperative, singole associazioni che portano avanti botteghe. Nelle Marche siamo partiti con un'idea di 4 botteghe che erano nate singolarmente e che 12 anni fa circa si sono incontrate e un po' rispondendo anche a quello che diceva il relatore che mi ha preceduto, si sono dette che forse fare le cose insieme piuttosto che farle da sole era un modo per farle meglio. E questa è la storia, in qualche modo ha dato ragione a queste 4 realtà che si sono messe insieme, hanno fondato Mondo Solidale, perché oggi a distanza di 12 anni Mondo Solidale è una realtà che è cresciuta tantissimo. Ci sono 15 cooperative di botteghe di commercio eco oggi presenti nelle Marche, qui diversi altri gruppi che stanno ragionando di aprirle, eccetera. Devo dire che questa crescita in qualche modo ha tenuto conto anche un po' delle cose che diceva Fabio, per cui almeno dal mio punto di vista, spero non sia distorto, nonostante la grandezza della cooperativa ha comunque mantenuto l'attenzione alle relazioni, l'attenzione ai processi democratici, e credo che tuttora ancora questo sia possibile. Abbiamo più spesso pensato, anche meno spesso, pensato alle cose che diceva Fabio, cioè quando una struttura cresce troppo dividiamola. Può darsi che questo sia il futuro di questa cooperativa. Andando avanti, per ora non lo facciamo, in questi anni non l'abbiamo fatto, perché solo il fatto di stare insieme, di avere una grossa struttura unitaria, che ha permesso di aprire botteghe in zone come Tolentino, come San Lorenzo in Campo. Singole realtà di botteghe di commercio eco in realtà così piccole non potrebbero reggersi, sostanzialmente non esistono da altre parti in Italia. Esistono nelle Marche, che ha questa conformazione particolare di centri molto piccoli, proprio perché esiste una struttura come Mondo Solidale. In questi anni il Mondo Solidale ha affiancato sempre costantemente un'attenzione più allargata rispetto all'attività specifica del commercio equo al mondo che oggi cominciamo a chiamare dell'economia solidale. 10 anni fa non aveva nemmeno questo nome, quindi erano idee sparse che singolarmente gruppi e persone portavano avanti, e quindi in questi anni dentro, accanto, di fianco, vicino al Mondo Solidale sono nate tutta una serie di esperimenti, di esperienze. Una sicuramente la più antica, forse parallela a quella del commercio eco, è stata quella del consumo critico, che in parte poi è stata abbandonata, rimasta sotto traccia, e che negli ultimi anni invece è ritornata fortemente con questa esperienza dei gas, dei gruppi di acquisto solidale, a cui il Mondo Solidale comunque ha dato una forte spinta, almeno a livello della regione Marche. Ha portato avanti una sua esperienza di finanza etica, come Angelo accennava, quindi un prestito sociale, un microcredito per i soci. Ultimamente sta facendo esperimenti nel campo del turismo responsabile, quindi sarebbe forse un tassello da aggiungere in una prossima tavola rotonda, quindi un modo diverso anche di fare turismo, di viaggiare, di incontrare i popoli, basato appunto sull'incontro piuttosto che sullo sfruttamento delle risorse. E ultimamente, da un paio d'anni, fa in maniera, lo ha sempre fatto nella sua storia, ma in maniera molto organica e spinta, attività di formazione ed educazione all'interno delle scuole, con un proprio settore che opera su questo. E di recente siamo anche diventati soci di Altre Economie, di cui avete parlato l'ultima volta, e quindi lavoriamo anche un po' nel settore dell'informazione alternativa. Poi vediamo su questo se ci saranno anche sviluppi. Questo è un po' il percorso che il Mondo Solidale ha fatto in questi anni, appunto. Un'altra cosa interessante, invece questa forse è la più importante dal punto di vista umano, quindi è bello raccontarla, la cosa che ha fatto, che ha iniziato a fare in maniera molto più seria negli ultimi tempi il Mondo Solidale, è gestire direttamente alcune relazioni con i produttori del sud del mondo. Adesso, per chi conosce abbastanza bene il commercio eco, sa che normalmente le botteghe si occupano di commercializzare prodotti che arrivano in Italia dai produttori del sud del mondo, però passando attraverso le centrali di importazione che si occupano delle relazioni, di mantenere gli scambi, di verificare il rispetto di criteri, eccetera. Il Mondo Solidale continua a fare tutto questo, però ha voluto cominciare a mettersi in gioco in proprio anche su questo, quindi ha attivato una relazione molto bella, molto positiva con una comunità in Guatemala, da cui importiamo un caffè che si chiama El Bosque, che chi capita in bottega, nelle nostre botteghe lo trova, sì, anche buonissimo, biologico, tutta una serie. Ma la cosa molto bella è che questa cosa intanto ha ridato una speranza a questa comunità che stava dismettendo la coltivazione del caffè, perché per le questioni dei prezzi internazionali, una serie di problemi legati all'economia mondiale, stavano praticamente abbandonando i terreni, abbandonando le coltivazioni, abbandonando i villaggi. Questa collaborazione che è nata con Mondo Solidale ha ridato speranza a questa comunità, che hanno ricominciato a lavorare il caffè, hanno rimesso in posto apposta, hanno recuperato campi abbandonati, e oggi li stiamo aiutando a costruire un magazzino, un centro sanitario, a rimettere a posto la scuola primaria. E quindi questo ci dà un po' il valore di quello che stiamo facendo, e ci piace raccontarlo. Abbiamo fatto anche una follia un paio di anni fa, comprando un magazzino regionale a servizio di queste 15 botteghe, e poi, vabbè, chi ne vuole sapere di più magari avremo modo di approfondire. L'altra cosa interessante invece che e questa è la seconda parte della relazione che Mondo Solidale ha fatto, sta facendo da circa un anno questa parte, è questo percorso che è partito da Mondo Solidale, dall'incontro con altri soggetti con cui Mondo Solidale comunque ha collaborato sempre in questi anni, quindi anche produttori o centrali di commercializzazione di produzione biologica, oppure il rapporto con Banca Etica, la Finanza Etica che comunque c'è stato fin dall'inizio, eccetera. Quindi siamo una serie di soggetti che fanno capo a queste esperienze che un po' sono state raccontate, diciamo, dell'economia solidale. Questi soggetti si sono incontrati attorno a un tavolo, poi è rimasto anche come nome, e hanno cominciato a ragionare ancora una volta nell'ottica di: se facciamo le cose bene da soli, forse insieme le facciamo pure un po' meglio e riusciamo a intaccare un po' di più le realtà che in qualche modo cerchiamo di contrastare con la nostra attività, o in positivo riusciamo a fare le cose positive che in qualche modo ci ripromettiamo di fare e che facciamo bene da soli, ma appunto insieme possiamo fare meglio. Da questo incontro è nata questa sorta di coordinamento, questa rete, che noi lo chiamiamo tavolo, sostanzialmente una rete dell'economia solidale marchigiana, a cui fanno parte tantissimi soggetti, tra l'altro in continua evoluzione, si avvicinano continuamente realtà nuove. Comunque, diciamo, se dobbiamo identificare un po' i soggetti che ne fanno parte, oltre al Mondo Solidale, ci sono delle realtà rappresentative dell'agricoltura biologica, ci sono le tre centrali cooperative della cooperazione, appunto cooperazione sociale, ma non solo. Ci sono i soggetti della finanza etica, alcuni del turismo responsabile, e naturalmente c'è dentro tutta la rete, buona parte della rete di gruppi d'acquisto solidale, e sicuramente ho dimenticato qualcuno, ma poi mi saranno ricordati. Quindi tutti questi soggetti si sono ritrovati, secondo me questo è il processo naturale di un percorso. Quando di solito faccio una relazione più specifica sull'economia solidale, dico sempre che l'economia solidale è la confluenza di tre macro percorsi, volendo semplificare. E uno è il percorso che viene diciamo dalla tradizione del movimento operaio, chiamiamola così, quindi del movimento operaio che si è strutturato, è auto-organizzato, ha dato vita alla realtà delle cooperative, alle mutue, quindi realtà economiche di base che cercano di fare economia con un modello diverso, che già cercavano di fare economia con un modello diverso da quello dominante dello sfruttamento, eccetera. Un altro percorso, e questo è quello forse più antico, un altro percorso è quello dell'ambientalismo, che nasce appunto come cultura intorno agli anni 70, ma negli anni si struttura e, al di là di denunciare le devastazioni dell'economia e della politica sull'ambiente, comincia a organizzarsi e a dare anche delle risposte concrete, tra cui quella della bioedilizia, ma anche della produzione biologica, il ritorno al biologico, eccetera. Quindi si struttura anche creando realtà economiche alternative, quindi diciamo l'economia normale distrugge l'ambiente, è possibile fare comunque economia rispettando l'ambiente. Il terzo filone è un po' quello che vede, è quello un po' più affine forse al commercio eco, che vede l'incontro tra movimenti di solidarietà con i paesi del sud del mondo, che all'inizio erano solo movimenti di opinione, diciamo, che in qualche modo insomma, manifestavano per i diritti, sostenevano i movimenti alternativi, eccetera, e un altro filone parallelo che è quello del consumo, quindi l'incontro del consumerismo, comunque del movimento dei consumatori che si organizzano, prendono coscienza del loro potere come consumatori. L'unione di questi due filoni fa nascere appunto esperienze come il commercio eco, il consumo critico, le campagne di boicottaggio, e quindi abbiamo questi tre settori. Questi tre settori sono andati avanti un po' in questi 10 anni, parallelamente hanno creato le proprie esperienze, no? Che un po' qui abbiamo raccontato, ce ne sono anche altre, e ora siamo nella fase da un paio d'anni a questa parte in cui questa miriade di soggetti diversi comincia ad incontrarsi e incontrandosi si guarda, comunica e si rende conto che alla fine, pur avendo fatto percorsi diversi, avendo fatto cose diverse, l'obiettivo alla fine forse era abbastanza simile, comune, o comunque è facile individuare il denominatore comune. E quindi il passo è proprio quello di mettersi insieme e prendere insieme questi pezzi, queste varie esperienze, cucirle insieme, e dalla cucitura di questi pezzi cominciare a capire che esce il disegno di una società diversa, noi diciamo migliore. Io di solito evito le classificazioni migliore, peggiore, però diciamo, per semplificare un mondo diciamo diverso, come usa dire il movimento adesso, chi fa il movimento alternativo, con il mondo diverso è possibile. E io adesso mi fermo qui, volevo solo appunto ricollegarmi un attimo al ricollegamento che faceva, no? tra i ragazzi degli anni 70 che comunque anche loro facevano, avevano questa idea di cambiare il mondo, di un mondo diverso che era possibile, che poi in alcuni casi hanno fatto gli errori, ma in altri casi hanno fatto anche tante cose positive. E la differenza forte secondo me tra quell'esperienza e l'esperienza di oggi, quindi quella che ho aperto con una nota ottimista e chiudo con una nota altrettanto ottimista, la cosa che mi fa ben sperare è che perlomeno quegli errori di quegli anni sono stati capiti. Oggi credo che l'idea su cui si basa un po' questa rete, questo insieme di soggetti, è l'idea su cui è nato, da cui forse tutto un po' è partita, questa idea che un mondo diverso fosse possibile, da cui è nata la rivolta del popolo del Chiapas, del movimento zapatista, che appunto ha fatto la prima rivoluzione del secolo senza armi, e che ha basato appunto su questa idea della non violenza, del cambiare dal basso, dai municipi, dalle piccole realtà e da se stessi, quindi dal cambiare a se stessi prima, piuttosto che sull'idea della presa del potere. C'è anche un libro su questa esperienza che analizza proprio questo, fa questo parallelo tra i movimenti rivoluzionari degli anni passati e questa idea invece diversa che nasce dal Chiapas, e questo titolo si chiama proprio Cambiare il mondo senza prendere il potere. Io credo che la differenza fondamentale sia questa, cioè oggi c'è una generazione di persone, ma c'è chi ci capita dentro i luoghi di potere, però appunto sono un incidente della storia, però l'idea per fortuna, l'idea in generale per fortuna è che il potere è un problema, sì, teniamo le relazioni, vediamo se riusciamo a infilarci qualche agente segreto ogni tanto dentro, però la realtà è che noi il mondo lo cambiamo al di là di che cosa succede nella sfera del potere, perché il potere in realtà non sta nei palazzi d'inverno da conquistare, ma il potere sta nelle nostre mani, nei nostri gesti quotidiani, nelle scelte che facciamo di consumo, di vita, appunto andando scegliendo di vivere in una maniera comunitaria piuttosto che in una con delle dinamiche conflittuali o competitive, condividendo i saperi come col software, con le esperienze che sappiamo, costruendo in maniera diversa, scegliendo diverse fonti di energia. Quindi il salto è semplicemente tra quello che è stato in questi anni, prendere atto di un disastro che in questo mondo che si è accumulato nel tempo e cominciare e smettere di lamentarci o rispetto al potere o di cercare di prendere il potere per cambiare le cose e cominciare invece a costruire dal basso le nostre scelte quotidiane.
Io sono entusiasta, un po' commosso di questa tavola rotonda, perché mi sembra che sia emerso, almeno non so se abbiate anche voi la stessa impressione, che insomma il mettere assieme tutte queste cose dimostra che un altro mondo è possibile o un altro modo di vita è di vivere è possibile. Quindi mi è sembrato molto bello, insomma, anche perché io conosco tutte le persone di questo tavolo e mi è sembrato straordinario mi è sembrato veramente la concretizzazione di quando si dice la bellezza delle differenze, il mettere assieme le differenze. Sono persone diversissime per provenienza politica, sociale, di fede, di impegno quotidiano, ecco. Però mi sembra stato, come dire, un insieme di voci che hanno disegnato appunto un mondo alternativo, un modo di vivere alternativo, una possibile società diversa. Vabbè, mi sono un po' esaltato, ma mi è sembrato molto bello, ogni tanto ne vale la pena. Giuliano non ci ha dato i limiti, quindi se qualcuno ha voglia di fare qualche intervento, siamo andati un po' lunghi, ma era abbastanza inevitabile in 7-8, però se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, così l'apoteosi finale, andiamo via tutti esaltati, contenti. Ma penso sarebbe bene, insomma, se qualcuno avesse o domande o commenti o qualche esperienza. Giorgio dopo Toro ha chiesto di intervenire. No, vieni Toro, prima. Vabbè, insomma, vedete da voi chi la
chi arriva prima.
No, io mi sono anch'io un po', cioè la sera l'ho passata un po' anche, come dire, riflettendo su alcune questioni. Io non ho i capelli bianchi, ma nel 68, 69, 70 facevo l'Università di Trento, sociologia, quindi ho un'idea un po' di quello che è stato passato. Quello che volevo dirvi era questo: alcuni giorni fa, scorsa settimana, il Sole 24 Ore, no? Famoso quotidiano della Confindustria, portava in una pagina un articolo che mi è sembrato molto interessante. A Milano un premio Nobel, un economista, presentava un libro su, diciamo così, una questione che poneva questa riflessione dal punto di vista economico. Era un economista, cioè come i paesi più sviluppati del mondo andavano verso un processo di valutazione della felicità e come il sistema di valutazione economico basato sul PIL doveva essere in parte rivisto tenendo presente altri parametri e altri indicatori. E questo mi fa riflettere rispetto a quello che poi è stata e qui l'Italia sta andando verso un processo, purtroppo dal punto di vista anche del governo nazionale certamente è stata una tragedia, l'applicazione della legge 328 nel nostro sistema e nei nostri territori, per cui noi abbiamo sempre parlato anche di fatto su questo di benessere, no? come concetto, e anche nei nostri territori il processo di relazione, il processo di buon vicinato, il processo di associazionismo, il processo di convivenza interetnica, no? Sta diventando con grandi, voglio dire, ancora difficoltà, no? Un momento di riflessione serio. Michele è il presidente di una circoscrizione che comunque, voglio dire, ha, no, una valenza, centro storico, di raggruppare una realtà che è una realtà fondamentalmente fatta di persone anziane. Il problema di quello che succederà nei prossimi anni, lo dicevi prima te, io lo condivido, il problema delle relazioni, il problema anche delle forme di assistenza sulla base anche di processi che non siano le istituzionalizzazioni, su cui in questo momento stiamo cercando di mettere ordine dando anche dei sistemi di qualità. Ecco, questo secondo me è un momento su cui agire, perché ci può essere un terreno fertile su cui andare a seminare. E queste esperienze che sono state messe in atto, parlo anche nelle botteghe, eccetera, anche nei piccoli paesi dove ad esempio noi abbiamo una realtà territoriale fortemente anche, dove c'è una qualità della vita fatta di relazioni, fatte ancora, cioè fino a pochi anni fa si lasciava la chiave di casa sulla porta, ecco. Questo è uno degli obiettivi della politica in funzione proprio di una forte motivazione che in qualche modo ci deve coinvolgere tutti, laici, cattolici, voglio dire, credenti e non credenti, perché quello che dicevi tu, io lo condivido, cioè tra un po', e Zanottelli su questo, voglio dire, è un profeta in termini, no, anche di prospettive, tra un po' queste questioni arriveranno. E non ci sono, voglio dire, come dire, alibi, o anche, voglio dire, come dire, nascondersi o mettere la testa dentro la sabbia. Quindi questa questione, ecco, io la condivido e penso che anche questa esperienza di economia, la vostra esperienza deve essere in qualche modo, come dire, messa in un processo di conoscenza. Grazie.
Ma sul pilone di cui diceva Maurizio, volevo portare così un contributo dall'altra parte della barricata, non che io mi senta dall'altra parte della barricata, però una lettura che si può dare dal lato dell'economia ufficiale, perché mi pare che di quella dell'establishment, di quella che ha, poi così produce questo mondo. E perché questo? Perché io leggo da qualche anno a questa parte che questi elementi hanno in qualche modo cominciato a fare breccia, cioè verità granitiche hanno cominciato a sgretolarsi intorno ad un concetto che è un concetto culturale prima che economico e per questo più importante. Questo concetto è la responsabilità sociale delle imprese, quindi parliamo non di cooperativa, ma parliamo di imprese capitalistiche e private, cioè sta inserendosi nel mondo economico, non in tutto chiaramente, ma inizia a insinuarsi questo concetto, cioè che le imprese hanno una responsabilità sociale, cioè in quanto imprese non sono solo tenute a rispondere ai propri azionisti, ma devono, hanno una responsabilità più ampia che riguarda, ripeto, ci parla di termine tecnico, diciamo, di spostare l'attenzione dagli stockholders, stock sono le azioni, dagli azionisti agli stakeholders, cioè i portatori di interesse. In concreto questa cosa qua dice che cosa? Che le imprese non devono più massimizzare il profitto, ma massimizzare il valore. Quindi passare dal profitto, quindi una profitto sappiamo che cos'è, quindi una massima valorizzazione di quello che è il rendimento del capitale investito all'interno dell'azienda, al valore. Valore in senso molto largo, in senso molto ampio. C'è certamente anche il valore per gli azionisti, c'è certamente anche il profitto, ma c'è un valore più ampio che prende in considerazione anche gli interessi di quelli che sono gli altri attori, sia del processo economico che della comunità. Per cui in questo concetto di valore c'è l'ambiente, ci sono i soci, ci sono i collaboratori dipendenti, ma soprattutto ci sono le comunità locali e nell'ambito delle comunità locali in cui queste aziende operano le persone che in qualche modo si trovano a vivere maggiori disagi, maggiori difficoltà. Certamente c'è del marketing sociale in tutto questo, perché arriva di moda tutta questa cosa qua, però mi pare per la prima volta in 20 anni che più o meno seguo, diciamo, questi, però mi sembra che questa volta ci sia probabilmente più per necessità che per virtù, su questo evidentemente non si può che consentire, che condividere, ci sia questi elementi. Ci sono alcuni, tutto questo ha trovato una sintesi nel bilancio sociale, nel bilancio di sostenibilità, che le maggiori imprese ormai fanno tutte. Molte grandi imprese hanno insieme di fianco al Consiglio di Amministrazione la Commissione Etica, che in qualche modo valuta le maggiori scelte strategiche dell'azienda in chiave di valore e non in chiave di profitto. Ci sono tutta una serie, c'è l'Oscar del bilancio sociale, ormai sono 5-6 anni che c'è, non vi dico chi l'ha vinto l'anno scorso perché poi magari diventa complicato. Ci sono altre situazioni, ho letto di un integrativo aziendale fatto da una grande azienda in cui nell'integrativo aziendale sono stati istituiti dei permessi retribuiti per i dipendenti che fanno volontariato. Per cui ci sono i piccoli segni, questi elementi che evidentemente in qualche modo si sono inseriti anche in questo ambiente, in questo aspetto dell'economia ufficiale, chiamiamola così, una brutta parola, che credo altro non siano che figli di tutta una serie di azioni di questo tipo, estremamente importanti, che credo, oltre a poi la Universale della Chiesa, non l'abbiamo mai citata stasera, ma credo che abbia un ruolo importante, non solo per chi crede, non solo da una dimensione, voglio dire, ecclesiale, ma anche una dimensione laica in tutti questi processi, in tutti questi elementi. Però credo che il motore primo sia davvero tutta questa serie di input, di interventi, di pungolature che provengono da queste straordinarie esperienze che stasera ci avete raccontato.
Ancora qualcuno? Prego. Giorgio ricordava, c'è anche addirittura la certificazione sociale, su altre economie si trova spesso aziende che ottengono questa certificazione, no? Come alcune ottengono la ISO 9005 eccetera, c'è proprio una certificazione sociale per le imprese.
No, io volevo solo dire una cosa, anche perché devo scappare via e mi dispiace non poter essere adesso al dibattito, cioè no, che veramente mi ha esaltato questa tavola rotonda, come diciamo in Trentino, cioè facciamone altra, perché è proprio da questo confronto che possiamo, non, forse il mondo è difficile da cambiare, però cioè, si può cambiare qualcosa. Penso anche tutti noi, ognuno che dà il suo contributo dentro una città penso la possiamo rivoltare da capo a fondo, cioè, quindi veramente mi caso, perché ho visto tipo persone esperte di energia, di computer, che io non ho la minima idea, quindi dico, persone che si intendono, dico, mi posso fidare e quindi posso imparare cose che io non, cioè da per me non ho nemmeno l'idea dove metterci la mano.
Grazie. Grazie. Ancora qualche intervento? Non riusciamo a sentire una donna, non importa. Bioedilizia, introduzione alla bioedilizia, bioedilizia salute, bioedilizia ambiente, bioedilizia risparmio energetico, dal 19 aprile, 3 maggio, 17 maggio e 31 maggio. A cura dell'ingegnere qui presente, Andrea Merlo, e qui comunque chi vuole prendere nota poi, ecco, ci sono anche fuori. Se non ci sono altri interventi, bene, ce n'è uno. Bene. Finalmente.
Volevo intervenire per fare i complimenti, mi è piaciuto veramente molto. Mi dispiace che il ragazzo di prima sia già uscito, ma vorrei dire le stesse cose che ha detto lui, e in quanto donna volevo almeno intervenire per ringraziare, e spero poi di prendere contatti personalmente. Grazie.
Bene, fa molto piacere che metto questi interventi. Sì, come no?
Prego. Volevo soltanto ringraziare, sono venuta anche perché sono molto convinta che queste cose che si stanno dicendo debbano passare e passino, soprattutto se anche la scuola fa la sua parte. Io ho notato che i miei ragazzi, con i quali piccoli della scuola elementare, con i quali si sta parlando di queste cose, si crea molto, molto interesse, molta passione, e quindi penso che se i grandi saranno educati da questo punto di vista, si possa nel futuro anche sperare per quanto riguarda le future generazioni.
Certo, molto importante la scuola. Altri interventi, altrimenti chiederò ai relatori qua se qualcuno è stato sollecitato da qualche osservazione, da qualche, se no poi chiudiamo. Non vedo nessuno. Allora, Angelo ha chiesto di poter dire qualcosa.
Solo un semplice comunicato: se qualcuno fosse interessato a avere maggiori informazioni sul discorso banca etica, banca di finanza etica in generale, lui dall'anno scorso praticamente presso la bottega del mondo solidale ha il corso, il primo lunedì di ogni mese dalle 6 alle 8, quando la bottega è chiusa, ci ospitano, e praticamente per un paio d'ore c'è sempre qualcuno a disposizione, o di mondo solidale o di banca etica, che può dare informazioni un po' più specifiche, anche andare proprio sul concreto per chi voglia approfondire un attimo il discorso, appunto, di, ecco, come eventualmente investire qualche risparmio. Quindi ogni mese, il primo lunedì del mese, dalle 18 alle 20 siamo lì.
Bene, Bruno, Michele, volete aggiungere qualcosa? Davide, tutti a posto? Bene, ringrazio tutti, dico solo che l'appuntamento di sabato 7 maggio, che doveva essere un po' la conclusione con la proiezione di un film, anche un po' il bilancio dell'anno e la preparazione del successivo, abbiamo concordato di rimandarlo, lo faremo più avanti, chi si è iscritto poi verrà avvisato, lo metteremo sul sito sia della Caritas, della parrocchia, santafamiglia.info, e quindi insomma verrete avvisati, faremo questo incontro conclusivo che sarà un po' il bilancio di quanto abbiamo fatto in questi due anni e la proposizione del terzo anno che dovrebbe chiudere un po' il ciclo di questa scuola di pace. Grazie a tutti. Ci vediamo domani, c'è la carta dei non credenti, che è un incontro molto diverso da questo, ma ve lo consiglio perché in genere è sempre una bella occasione, alle 17 alla Sala Verdi. Buona cena.